Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Pronto?
Raimondo?
Sì.
Sono Cruciani.
Vaffanculo.
Come aspetta, che fai?
Vaffanculo.
No, perché vaffanculo?
No. Vaffanculo.
No, voglio dire una cosa.
Ciao.
Remo, aspetta un secondo.
No, non dici niente. Vaffanculo.
Ma aspetta un secondo.
Sì,
ma che ma che t'ho fa? Ma che t'ho fa?
Rompete più il cazzo.
Ma che? Ma io non mica sto rompendo il cazzo. Ma che sei
impazzito?
Ma saremo anche due puttane. Ma, che c'entra che siamo due? Ma dovresti apprezzare le puttane. Le dovresti apprezzare. Tra l'altro,
in culo.
Sì, d'accordo.
Perché sei così nervosetto?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Senti Parenzo, basta sparare balle, dai, tu sei uno sparaballe seriale, no? C'hai rabbia perché noi con un piccolo missile, no? Un piccolo missile di questi manifesti abbiamo smontato la tua propaganda di missili ipersonici
hai
nucleari,
speso dei soldi?
No?
Da dove
cioè tu che sei.
Soldi?
No, dimmi tu chi paga te, chi paga te per dire le stronzate che dici. Le
da
balle che dici, chi è che paga te, Parenzo?
Ma mi avevi detto che sono in via cuccia, però questo cane qui,
Io dico che la propaganda atlantista della NATO, di cui Parenzo è uno dei portavoce assieme alla Stampa, al Corriere, Repubblica, questi qua sono da chi sono sostenuti, se non da quelli che oggi vogliono la guerra contro la Russia.
Cioè pagati, no, secondo te?
Vabbè, certo che sono pagati, certo, perché lo fanno gratis. Parenzo lo fa gratis? Non mi risulta.
Zoccoletta, scusami un attimo, ma la come si chiama? Ma dove l'hai tirato fuori questo qui? Scusami, ma cosa qua
ancora Parenzo?
Volevo dirti che io sono un tuo assiduo ascoltatore,
sì,
però volevo veramente, sono un po' disgustato di far parlare a certe persone.
Sì.
Buonasera carissimo, ti voglio bene che sei un principale di questo paese.
Vorrei dire agli amici di Rami, il giovane di 19 anni rimasto ucciso in quell'inseguimento dei carabinieri, inseguimento legale dei carabinieri a una moto che non si era fermata a un posto di blocco. Mi vorrei rivolgere agli amici di Rami che continuano ad andare in televisione, vengono anche qui, che giustamente parlano e dicono la loro, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, vengono ospitati dalle Iene, vengono qui alla Zanzara, vanno a dritto al rovescio, chissà perché non vanno nei programmi della Sette, però ci dovremmo porre una domanda, perché questa vicenda non viene trattata, diciamo, in quei programmi, ma lasciamo
sbagli.
Vorrei dire agli amici di Rami che rispetto profondamente una cosa molto molto semplice, che è la, diciamo, l'idea definitiva e, se volete, anche la spiegazione definitiva a quello che è accaduto. La responsabilità principale, anzi l'unica responsabilità, della morte di un ragazzo, che è una cosa drammatica, drammatica, la morte di un ragazzo di 19 anni. Io capisco il padre che è fiero di essere italiano, il padre è fiero e dice che non bisogna fare violenza nei confronti di nessuno. Un grande modello il padre di Rami, un grande modello. Vorrei dire a questi signori, gli amici di Rami, che fino a prova contraria, e fino adesso non abbiamo alcuna prova contraria, la responsabilità della morte del loro amico è di chi guidava la moto, di chi non si è fermato al posto di blocco, di chi poi si è schiantato con la moto. Dunque io mi aspetterei che se la prendessero naturalmente a voce, come è evidente, con quello che è in ospedale, che è l'unico responsabile della morte di Rami, non i carabinieri, non la polizia, non il disagio sociale, queste cose qua, perché non c'è alcun disagio sociale, nessun disagio sociale. Anche se ci fosse il disagio, non è che se sei disagiato non ti fermi a un posto di blocco. La seconda cartolina che voglio mandare oggi è riferita, da tanto non me ne occupavo, a Ilaria Salis. La signora Ilaria Salis, europarlamentare del partito di Bonelli e di Fratoianni, AVS, AVS, che brutta sigla, AVS, AVS, che roba è AVS? Sembra una sigla di quelli che di affitta macchine, AVS, AVS, vabbè, comunque.
Ma che vuol dire?
Alleanza Verdi e Sinistra.
Ma come ti permetti?
Allora, se gli amici di Rami, scrive la signora Salis, e gli abitanti del quartiere non avessero protestato, nessuno avrebbe preso in considerazione la loro sacrosanta richiesta di verità e giustizia. Come è successo in altre occasioni, forse non sapremo nulla della dinamica della tragedia, o peggio, eventuali responsabilità sarebbero state facilmente insabbiate. Er complotto del motorino e del posto di blocco. Vorremmo che nessuno, scrive sempre l'intellettuale Salis, a causa della miseria e della mancanza di opportunità, fosse spinto a rubare collanine per tirare a campare. E amica mia, è impossibile che si eliminino i furti. Questi non erano poveracci, è gente che girava con i piumini, con moto costose, non c'entra nulla né la povertà né il disagio sociale. Volevano, forse quello là che non si è fermato, volevano rubare, ma non per comprarsi la pagnotta, per comprarsi il piumino, per vivere bene, per comprarsi la moto costosa. Questo è il punto, questa è la roba che nessuno dice e che qui diciamo. Notizie che lascio a voi. Un corso di teoria queer all'Università di Torino. L'Università di Torino, poi entreremo nello specifico, fa un corso di teoria queer. Andate a cercare sul vocabolario, perché adesso non mi va di spiegarvi che cosa significa queer. Che cosa significa corso di teoria queer? Di teoria queer. Ancora una parola a Carlo Conti. Dopo che ieri ho parlato del Festival di Sanremo e del fatto che a Sanremo Giovani, se una giuria si dovesse trovare a decidere tra un uomo e una donna, secondo Carlo Conti bisogna favorire la donna. Senza motivo, non si capisce, per dare un segnale. Che cazzo di segnale? Uno è bravo, altrimenti fai uno spareggio, inventati qualcosa. Come la mettiamo se ci fosse una trans? Una trans oppure un disabile? Cioè, nella scala... me l'ha detto un ascoltatore questa cosa qua, ma mutuo dall'ascoltatore, succhio dall'ascoltatore, nella scala della, della commiserazione, nella scala della commiserazione, perché non mettere anche queste due categorie? Se ci fosse un trans viene prima della donna, se ci fosse un omosessuale, una lesbica viene prima della donna. Se capita, che perché non dovremmo favorire queste categorie? Siete pazzi, questo è il punto, siete completamente pazzi totali. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
Ma la questione è molto semplice. Intanto ieri, in una pregiatissima trasmissione televisiva che va in onda dalle 11 alle 13.30 sulla 7, altra che marchezza, sta anche segnalando dei risultati, ma non mi interessa parlarne.
Se li segnali,
anche importanti.
Se li segnali, li segnali.
Però, no, ma non mi interessa parlarne,
lo dici,
perché
però,
sempre
però
brutto,
l'hai detto, però l'hai
è
detto.
Sempre brutto parlarsi addosso, come i successi della Zanzara, detto, il programma più ascoltato in podcast. Non mi interessa dire tutto questo, non mi interessa. E non me lo fa dire, perché
ma lo stai
dire
dicendo,
ma
però
in quella trasmissione, no, in quella trasmissione televisiva ieri ho parlato proprio delle periferie e l'ho fatto con
le
il grande architetto
le
Fuxas.
Partendo, ma Fuxas non ha mai visto una periferia in vita sua,
mai. Sai che sei anche cattivo, perché lui, andando via dallo studio, mi ha detto: e salutami quel cialtrone adorabile,
ecco,
del tuo socio,
ecco,
e si riferì, perché lui ti ascolta e tu tratti così
io
uno dei più grandi architetti internazionali,
ma oggettivamente non conosce le periferie.
Grandi architetti. No, lui va in periferia e le trasforma, le periferie, e la ricostruisce, la trasforma.
Allora?
Questa, io ti inviterei a ragionare, a parlare di periferie, non con questo carico di violenza.
Ma non c'entro. Se c'è un posto di blocco e non ti fermi, che cazzo c'entra l'integrazione alle periferie?
C'entrano. Io andrei a ricostruire la storia.
Ma perché non mi fai venire qualche volta? Perché qualche volta? Ma perché qualche volta non mi fai venire a dire questa cosa? Mentre voi concionate su queste cose qui.
Sei un volto di Rete4, tu.
Io verrei a dire,
sei un volto di Rete4.
Posso dirti che
e
c'è
siccome
un
sei un volto di Rete4, non hai detto nulla, ma è ovvio, dell'intervista che ieri il dottor Porro ha fatto alla signora
Meloni. Vai regia, eccoci qui, Porro Meloni,
ragazzi,
domande, le domande di Porro, che non erano quelle
miei.
Poi, vai, sei.
Ma ragazzi miei,
vai.
Ma ragazzi miei.
Io non capisco questi di sinistra che le contestano le politiche. Lei ha dato i soldi ai più fragili, ha dato più soldi alle fasce più deboli della popolazione. Guardi, è una cosa sicura questa, cioè basta leggersi i numeri. Ha dato i concedi parentali con l'ISE, ha abbassato le imposte e ha messo il cuneo fiscale. Alla classe media, se lo sa che glielo dico tutte le volte, lei che è il suo elettorato, allora, presidente, no, però l'elettorato di centrodestra posso dire che l'elettorato è ancora la classe media,
sì,
dell'elettorato.
No, ma guardi,
al suo elettorato lei non gli ha ancora dato nulla.
No, ma però è sbagliata, però la vostra critica è sbagliata. Invece gliel'ha detto. Non è inutile che mettete sto cazzo dalla regia, sto cazzo di musichetta della minchia, facendo pensare che Porro abbia lisciato il pelo a Meloni.
No, ma è bellissimo. No, no, a parte che mi è piaciuta, l'ho seguita tutta l'intervista. Mi è piaciuto quando a un certo punto ha detto: cara presidente Meloni, quelli di sinistra, sottotesto, quegli stronzi sporchi e cattivi di sinistra che picchiano i poliziotti nelle piazze. Vabbè, così allora... era formula. La domanda praticamente
non capiscono quello che lei ha fatto.
Non capisco. Ma è bellissimo come l'ha introdotta. Una copertina in cui ha fatto vedere la manifestazione della CGIL e poi ha fatto vedere gli scontri. Ma che c'entrano quegli scontri vergognosi con la manifestazione della CGIL?
Ma perché cazzo fai l'esegeta di quello che avviene nella trasmissione di Porro? Che sei il censore?
Mandalo in onda, mandalo in onda. Se tu mandi in onda gli scontri,
voi attaccate Porro, ma lui l'ha criticata perché non ha abbassato le tasse a noi che siamo classe media. Questo è il punto, certo.
Lui classe media, ma lui è un miliardario. Quale classe media?
Senti sull'immigrazione. Senti sull'immigrazione, senti.
Quest'anno i dati sull'immigrazione in Italia sono molto inferiori al primo anno vostro e agli anni bui dell'immigrazione con le porte aperte. Però c'è un progetto che non è andato in porto, che è quello albanese. Ormai è chiusa quella roba là, è finita. Io non dico che è colpa vostra, ma i magistrati hanno detto che non si va più là.
Ma quando mai? Guardi, l'Albania funzionerà.
Assolutamente imbarazzante.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
O Cruciani, sei passato da libertà, libertà, libertà a proteggere tutti i fascisti che esistono sulla terra. Mamma mia, che fine che hai fatto.
Oh David, oggi però fa le due paroline su Biden, che prima di andarsene ha graziato il figlio.
Ha già detto, ha già fatto.
Zac, via le accuse, via i processi. Ma
non ti conviene, non ti conviene.
Mi devi spiegare quanto cazzo sei ignorante. Ma da quando non fermarsi a un posto di blocco è reato, che è una violazione al codice della strada? Parli, 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 ma non capisci un cazzo. Svegliati, Parenzo.
Allora, ti voglio far ascoltare quello che ha detto il padre di Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin, oggi alla fine del processo, che ha ovviamente condannato all'ergastolo, certo, Turetta. E Cecchettin ha detto, adesso, per carità, ripeto sempre, è il padre, però quando uno parla uno lo può criticare, no? Altrimenti che ci stava a fare qua?
Altrimenti
chiudi. No, assolutamente, molte cose le condivido, assolutamente no. Questa cosa qua non la condivido, lo posso dire o non lo posso dire che non la condivido? Oppure mi devo frenare, mi devo tagliare la lingua perché il padre a cui hanno ammazzato una figlia lo dice pubblicamente?
Però capire quello che dice,
sì, ma posso dire
che dice
sommessa...
delle cose talmente condivisibili che non ci sono delle cose che non devono essere. Posso dirti una cosa?
Non si deve dibattere su tutto, non bisogna discutere su tutto.
Non si può per forza discutere su tutto perché tu devi riempire due ore e mezza di trasmissione.
Ma lo fai anche tu, due ore, lo fai anche tu.
Io faccio riflessioni, da me non si urla mai.
Comunque, la pezzatura della trasmissione tua è uguale alla Zanzara. Ci hai mai pensato questo? Due ore e mezzo, Ci hai mai pensato o no?
Cecchettin,
abbiamo perso tutti come società. Ora io dico, va bene tutto, amico mio, abbiamo perso. Io non mi sento sconfitto. Non è vero, se c'è un pazzo che ammazza una persona, l'unico responsabile è lui.
È il modello di maschio che anche tu trasmetti.
Ma non,
è un
non mi rompere i coglioni. Non ho mai alzato le mani a una donna in vita mia, manco t'ho mai toccata con un dito.
Ma ci mancherebbe altro. Però trasmetti un modello di maschio del maschio predatore. Sai chi è il maschio predatore?
Ma guarda che le donne spesso adorano i maschi predatori. Ma le donne spesso adorano i maschi predatori. A lei all'estero, quando vedono gli italiani che fanno i predatori, come dici tu, vanno in brodo di giuggiole. Non hai capito ancora? Non ci prova nessuno negli altri paesi, porca troia. Le donne adorano quando ci provi. Ovviamente ci provi, ma normale, mica gli devi mettere la mano al culo. Ci provi, ci provi, dici vuoi scopare, non vuoi scopare, arrivederci e grazie. Detta così, riassunta in questo modo, naturalmente, no? Vai, check it in.
La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, e che nessuno mi darà dietro Giulia, e quindi sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani.
Però in questo caso posso dirti, io ho seguito tutta la vicenda, caso non è che c'è stato una warning, come si dice, un avvertimento alla polizia che non è intervenuta. Cioè c'è stato il caso di un pazzo assassino geloso.
Ma perso, nel
ma
senso
perché
che abbiamo perso?
Ma se questo qua è impazzito ed era geloso, geloso e possessivo, ma che colpa ha la
che
società?
Non avuto tutti,
ma che colpa ha la società?
Abbiamo avuto tutti gli alert giusti del capire quello che stava accadendo.
Ma,
su sì, questo
ma,
non c'è
ma altrimenti
ragione.
Non ci sarebbero gli omicidi se fosse come dici tu.
Ma voglio dire, ci sono alcune cose che magari sono più prevenibili di.
Allora, Porro ha chiesto alla Meloni su una parola pronunciata durante una trasmissione sulla 7, Atreju a Troia, pronunciata da un giornalista che si chiama Ceccarelli. Posso dirti, conosco Filippo Ceccarelli da tanto tempo, un bravissimo giornalista.
Appunto,
sono sicuro che non voleva dare della Troia alla Meloni. Su questo posso essere certo.
Ma questo
Porro
è ovvio,
Porro Meloni.
Meno male, diglielo.
Porro Meloni.
Perché lui ha costruito tutta una cosa indegna, incredibile. Come
senti,
ha fatto una cosa propagandistica. Lui, Porro, certo. Porro ha costruito effetto. Ceccarelli lo conosciamo tutti, è una persona veramente per bene.
Atreju a Troia non è un lapsus, e c'è una risata nel pubblico. Allora, in un mondo così sensibile al patriarcato che lei rappresenterebbe, donna che
patriarcato, una perfetta rappresentazione del patriarcato.
Esatto.
Cresciuta
no, ma adesso non voglio aprire tutta questa polemica, abbiamo fatto tutta la settimana scorsa e vorrei liberarmi di questa cosa. Però mi ha colpito una cosa, è che veramente esiste un doppio standard
su questa ragione.
Ma davvero?
No, lo so.
Ma benvenuto nel mio mondo, Porro. Sì, esiste.
Ma
io,
no, ma è anche nel mio, perché
esiste,
se io dico una cosa così,
standard,
mi ammazzano.
Ha ragione la Meloni. Porro, esiste un doppio standard. Se lo dice Porro, lo lapidano. Se lo dice Ceccarelli, passa in cavalleria
ma
come uno scherzo.
Ma cosa c'è?
Questo è. Ma questo
non è uno scherzo, è che non ha detto che quella è una.
Ma si voleva fare un gioco di parole,
assolutamente.
Però è uguale. Ma sarebbe stato lapidato nel caso opposto, se fosse stato uno di
non
destra.
Era un gioco di parole riferito alla persona.
Cerno,
ci mancherebbe
cerno,
altro.
Cerno.
L'hai detto anche tu?
Certo, sì,
quando? Da me, Cerno. Da me
no,
oggi.
No, da Porro.
Ah, sempre da Porro. Ma non è era da me oggi.
Vabbè,
no,
invece
Porro
ha detto sta cosa da Porro. Che ti devo dire?
Marchette su marchette che fai? Vabbè.
In Italia, se tu fai parte di un certo mondo, se tu sei un intellettuale, se tu fai parte di una certa intelligenza, puoi dire Troia. Se tu sei di destra, se tu sei uno X, non lo puoi dire, perché appena lo dici si alzano dei muri culturali e ti dicono che tu sei un razzista, un cattivo, un fascista.
Secondo Sansonetti l'ergastolo a Turetta non è pena costituzionale. Vabbè, Sansonetti e l'ergastolo.
Cosa vuol dire?
Che ne so, che secondo lui non bisogna dare l'ergastolo. E che te devo fare? È Sansonetti, lo conosciamo. Che devi, uno ammazza così una persona, che fa? Non gli devi dare l'ergastolo. Quando io dai l'ergastolo a qualcuno, se non lo dai a Turetta, non lo dai mai l'ergastolo. Allora eliminiamo l'ergastolo.
Certo.
Devo, qualcuno lo sostiene? No, tu, per esempio, lo sostenevi una volta?
Sì, sì. No, io sostengo che in alcuni
lo sostieni
casi.
Ma tanto non c'è l'ergastolo in Italia. Più di 24 anni stai fuori, dopo 20 anni c'hai permesso.
Beh, 30 anni di galera e passa,
vai,
ci sono,
vai,
te ne devi
vai
fare parecchi prima di uscire.
L'ergastolo non è una pena costituzionale, secondo me è una pena in contrasto col diritto, in contrasto con la Costituzione, perché la Costituzione prevede che la pena preveda il ravvedimento e la rieducazione, e se invece muori in carcere non c'è la rieducazione.
Pochissimi muoiono in carcere, i mafiosi muoiono in carcere, giustamente. Cristina da Parma, vai. Nessuno muore in carcere, gli assassini difficilmente muoiono in carcere, escono primi, permessi premio, è così. Cristina, uno può accettarlo o meno, ma è così. Cristina, dimmi.
Ciao Giuseppe,
che succede,
ciao Davide. Allora niente, io ti volevo dire solo che io sono stanca di questa storia del patriarcato, perché in Italia il patriarcato non esiste, può esistere al massimo solo in qualche famiglia pakistana, e ti dirò di più, per me anche Turetta non esiste.
No,
Turetta,
ma che vuol dire non esiste? Ma come vuol dire non esiste?
Turetta non esiste.
Allora, ma che vuol dire non esiste? Tu fai parte di quelli che pensano che Turetta sia un'invenzione di qualcuno, quello esiste in carne e ossa.
Ma dai. No, Turetta non esiste.
Ma
è
che vuol
dire? Complotto.
Come
ma
un
guarda
complotto?
Solo la foto. Intanto solo la stessa ChatGPT ha detto che la foto di Turetta è stata modificata dall'intelligenza artificiale.
Ma non è vero, ma non è vero.
È verissimo, ci ma sono delle asimmetrie nel volto.
Ma Parenzo, questa sta dicendo che Turetta non esiste,
è
che è un'invenzione.
Ma la devi
Turetta
chiudere
non
subito,
esiste.
non devi mandarla in onda, devi chiamare la Neurodeliri.
Chiamali, ma guarda solo l'attore. C'è un attore ingaggiato per il processo.
Ma perché lo avrebbero fatto? Ma perché lo avrebbero fatto? Spiegami, perché lo avrebbero
fatto? Allora, l'hanno fatto per due motivi.
Dimmi.
Uno, un complotto woke.
Ma perché gli vai dietro?
Primo motivo per dimostrare che non solo gli irregolari eccetera uccidono ma anche i bianchi.
E poi,
e allora bisogna fare
secondo?
I corsi contro la violenza e mettere il gender nelle scuole, perché
che
facciamo
c'entra?
Il corso contro
avanti.
La violenza.
Poi il secondo motivo?
Primo complotto. Il secondo motivo è far cadere il governo Meloni.
Scusa, più bello, la cosa più bella è questa.
A lei piace Vannacci, giusto?
Sì, ha detto di sì.
Ovviamente. Allora, perché voglio
aspetta, io non ho altre domande, per me puoi chiudere qua. Abbiamo un'elettrice di Vannacci che sostiene...
No, ma io ti chiamo fra poco.
Un'elettrice di Vannacci che dice una...
Io ti dico anche perché è un complotto per far cadere il governo Meloni.
Cioè, aspetta,
perché...
no, Cristina.
Basta sapere che lei vota Vannacci, mi basta questo.
Ti richiamo fra un po', ti richiamo fra poco.
È screditata su tutta la linea.
Tu sostieni che Turetto è un'invenzione, primo perché è un complotto woke, e secondo perché vogliono far cadere la Meloni. Siamo al top.
Secondo perché vogliono far cadere il governo, perché si ricollegano al patriarcato.
Siamo al top del top, fermo là.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio con WhatsApp 393 71 71 701.
Oh, ciao Cruciani, volevo dire una cosa a Parenzo, che lui dice le piccole pene aiutano, così almeno se ti fai la cannetta prendi il taxi. E se uno ha sofferto di depressione? Io ad esempio ho sofferto di depressione. E che faccio? Prendo il taxi? Ho parlato con lo psichiatra e mi ha detto se prendi una terapia risulti falso positivo. Quindi che succede? Ti levano la patente, devi fare ricorso al TAR. E poi che succede? Vinci? Sì, ma dopo quanto? Un anno? Dopo 5.000 euro dal legale? Che succede? Che succede, Parenzo? Che succede?
Alla fine, dal 14 dicembre, entra in vigore la legge stradale di Salvini sul codice della strada. Vogliono fare la guerra a chi fuma? Io faccio la guerra a voi. Fumo il doppio, vi fumo in faccia tutti i giorni. Mi volete levare la patente? Guido senza patente, non mi interessa. Io continuo a fumare fino al giorno che muoio. Vinco io sta sfida, non voi.
Piccolo Dave, fammi capire una cosa, scusa, io mi faccio una canna oggi domenica per assurdo e devo prendere il taxi, giustamente, perché mi sono fatto la canna, quindi o guida un amico o guido il taxi. E devo prendere il taxi anche per il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, fino a quando non mi passa l'effetto nel sangue della canna. Fammi capire quanti taxi devo prendere per una cazzo di canna fatta la domenica sera. Ma vaffanculo, Parenzo.
E ancora il grande Cerno, il grande Tommaso Cerno. E fra poco ricominciamo anche con Cristina da Parma, ma prima il grande Tommaso Cerno. Cose già dette alla Zanzara, per carità, chiamo me stesso pubblicamente frocio. Vai Tommaso, che sei tutti noi, vai!
Io chiamo me stesso frocio, pubblicamente, Finocchio, non uso la parola LGBT, omosessuale, gay, non perché non ne conosca il significato, ma perché credo che oggi la rivoluzione della libertà debba tornare...
Ma lo dicevi anche quando era a sinistra?
Sì, lo dicevo, ma mi dicevano che sbagliavo. Come se io non sapessi chi sono. come se Frocio non avesse una storia, non avesse una cultura da cui deriva, non avesse un significato profondo che magari i ragazzi di oggi non sanno, perché dicono LGBTQ e aggiungono sempre queste lettere, metteranno anche P, poro, perché arriveremo a una sessualità individuale, per cui dobbiamo fare un tale elenco. Quindi esiste questa cosa. Io preferisco Vannacci che mi dà del Frocio, no, e che io no, mi alzo e lo affronto.
Lui non ti dà del Frocio, una lui ti dà dell'anormale, che lui non ti dà del Frocio, lui ti dà
della normale. Vabbè, io sono anormale. Io
allora,
sono anormale. Se tu sei normale, a maggior ragione io sono anormale, no, perché io... siamo diversi.
È un grande, comunque riesce a trovare sempre la soluzione di fronte a Cappellini che gli dice no, ti dà della normale, anche se poi non è vero che Vannacci ha detto questo, io sono anormale davanti a te, se tu sei la normalità io sono anormale. Meraviglia, il grande Tommaso Cerno. Ma oggi è vero che gli hai detto, ma che cazzo ti senti intimo di Cerno? Gli hai detto, mi sveglio e penso a te, ma che cazzo sei?
No,
ma che sei? No, lui forse a te. Comunque sentiamo, Cerno Parenzo,
il grande direttore del Tempo, Tommaso Cerno, ciao.
Ciao,
giornata
buongiorno.
Migliore per te non poteva esserci quella per
io
parlare.
Quando ti vedo è sempre.
No, non per
io
me, per Grillo.
Mi sveglio e penso a te.
Per Grillo, perché io querelo per meno. per Grillo dico.
Mi sveglio e penso a te. Mi sa che Cerno ha una sorta di attrazione. No. Per Parenzo,
no,
sì, secondo
credo.
Me sì, lui si immagina.
No, no,
secondo me
no,
Cerno no. si immagina questa roba qui, fatemi capire. Fatemi.
A lui piacciono quelli robù, quelli un
no,
po' grossi.
Però
gli
piace anche sottomettere.
Io sono un po' più l'intellettuale.
Gli piace anche
Gramsciano,
sottomettere lo sgriccioletto.
Gramsciano sofferente.
No, gli piace
capito?
Sottomettere il piccoletto. Mentre io già mi sto
no,
immaginando la scena, no? Ingroppettarsi. Ingroppare
nulla. Ma quello fa il direttore, ma figuriamoci, ma non c'è. Ma perché?
Eravamo con Cristina da Parma. Allora, Cristina da Parma, vogliamo riassumere le cose che ha detto? Riassumo io, cara Cristina. Hai detto che non credi all'esistenza di Turetta perché secondo te Turetta, condannato oggi all'ergastolo, sarebbe sostanzialmente un fake, una creazione,
certo.
Un attore, aspetta, per due motivi, per due ordini di motivi. Il primo motivo, correggimi se sbaglio, il primo motivo riguarda la cultura woke che vuole colpevolizzare il maschio, e dunque
bravo.
Avrebbero creato, beh bravo, non è che lo penso io, lo stai pensando tu, la seconda cosa, è per vogliono far cadere il governo Meloni. Adesso va bene tutto, però il governo Meloni,
no, no.
Sì, ma scusa, come fai
vogliono...
tu a dimostrare che Turetta sia una
ma non
una
c'è, ma è pazza
perché
la
allora,
gente che chiama qua.
I sinistri sono sempre a corto di idee, allora cosa hanno fatto? Si sono inventati questo avatar di Turetta, che non è malato, è un figlio sano del patriarcato, quindi il patriarcato va estirpato, ma in Italia dov'è il patriarcato? È un concetto astratto, allora bisogna reificarlo.
Sì, ma è un assassino,
bisogna...
ma è un assassino comprovato.
Ma non esiste, ma guarda.
Ma scusa, ma è morta una persona, ma vergogna.
Mamma mia,
ma,
è... no, ma perché
ma
glielo fai
una...
dire? Ma è una persona, è scandaloso,
guarda, è
quello
attore,
che dice, scandaloso.
Ma è un attore,
è un attore
quello che è venuto dopo. Ma è una ragazza è stata uccisa. Lo possiamo dire che una
è diversissimo dalle prime foto.
Dunque, secondo te, un'altra persona?
Comunque,
cioè, il vero colpevole? Il vero colpevole
secondo...
dov'è? Il vero colpevole?
Secondo me un'altra persona può essere dovunque, ma anche il suo avvocato ha detto che motivo avrebbe avuto di ammazzarla. Lei non aveva
no,
paura di lui.
L'avvocato
allora
non ha
padre...
detto proprio così, diciamo. Non
ha detto così,
così. Non
perché il padre nessuno se ne è accorto.
Vabbè, comunque,
il suo
Cristina,
avvocato ha detto, lei non...
comunque, tu stai dicendo...
Il
tu...
problema...
Stai dicendo che il governo Meloni, perché vogliono far cadere il governo Meloni attraverso l'avatar Turetta?
Vogliono rappresentare il patriarcato, il governo Meloni, il governo chiaramente di destra, si basa sul motto Dio, patria, famiglia, quindi dicono questo è un governo patriarcale e questo governo patriarcale va estirpato.
Cioè produce assassini.
Perché il patriarcato è la radice di tutti i mali.
Produce assassini.
Esatto, loro pensano, no, non è che produca assassini,
ma...
è quello che vuol far credere la sinistra.
Ma in tribunale chi ci è andato? Chi ci è andato fino ad oggi in tribunale? Chi abbiamo visto in tribunale?
E quindi un attore, chiaramente, ma non
un
vedi
attore
che è
messo da chi? Messo da chi?
Un attore messo dalla narrazione dominante,
ma
messo
non...
dalla cultura egemone di sinistra.
Ma non riescono a fare un'operazione del genere, un'operazione
ma
mostruosa. Certo, i soci.
La sinistra può fare tutto perché i giornali di sinistra lo scrivono
ma tu
e di più.
Tu però tu ti rendi conto, stai tenendo questo pazzo, questa pazza. Non so
io
neanche
io impazzisco per questa teoria.
Questa
allora,
pazza.
Bellissimo.
Senti,
io penso
al Pluto talmudico di stare zitto.
Pluto talmudico non l'avevo mai sentito.
Non è mia questa, è di Martino Mora, citazione di Martino Mora. Ha ragione lui, è un Pluto talmudico, è conosciuto sui social come un Pluto talmudico.
Ma veramente non è conosciuto come Pluto talmudico sui social. Ma sì, comunque sì, andiamo avanti comunque. Ciao amica mia,
lui deve
torna a trovarmi, ciao. Che meraviglia. L'avatar Turetta non è un meraviglioso, David?
No, cioè, non fa è una... schifo.
Solo qua puoi sentire queste cose. Ma solo
sentire.
Ma questo che
per fortuna è gravissimo.
Dario da Torino, avanti tutta. Dario, dimmi.
Ciao ragazzi, allora venerdì scorso, quindi la settimana scorsa, avete fatto intervenire il vecchio senatore Pillon, meno male che non è più senatore.
Senatore Pillon, sì, ricordo benissimo.
Quindi una grandissima testa di cazzo.
Vabbè, questo secondo te è una testa di cazzo, ho capito, però che bisogno c'è? Entra nel concreto, giustificami questa tua affermazione.
Allora, lui, io sono andato a sentire di nuovo la registrazione perché... Sì. Ha definito la disforia di genere una malattia. Ok, ma probabilmente
una patologia.
No, lui ha usato letteralmente la parola malattia.
Una malattia, ma non lo voleva dire.
Facciamo una cosa, dato che avete avuto anche Fedez con l'intelligenza artificiale, facciamo una cosa, aprite il GPT e provate a scrivere qual è la differenza tra malattia e patologia.
Vabbè, allora Dario, qual è il punto? Andiamo al punto, dai.
La disforia di genere non è una cazzo di malattia. Semplice, c'è l'OMS che tanto Pillon si mette su Twitter, adesso non si chiama anche più Twitter, si chiama X. Su X dice chiamiamolo OMS perché.
Vabbè, è una patologia, è una patologia, è un problema che una persona ha alla nascita, no?
È una condizione.
Sì, ho capito, ma è chiaro, se è chiamata disforia di genere, cioè tu hai un corpo ma ti senti di un altro sesso.
Non è una malattia.
Va bene, d'accordo, ma non è che lo dice.
Dico che tu non ti laghi, è una malattia.
Vabbè, ma non è la stessa cosa, dai, non diciamo cazzate, dai, non è la stessa cosa.
I termini sono importantissimi.
Sì, Dario, però.
Tu sei alla radio adesso 4:24 con il pavido Dave di là che fa tutto quanto paladino e dice no, dobbiamo salvare tutto quanto. Allora anche Parenzo, cioè
sì,
pavido,
ma...
veramente è
però scusami
silenzio.
Dario,
non puoi
Dario
definire malattia,
però scusami ma io
cosa,
questa fissazione per t'ha dato
chi
del pavido,
pavido
questa fissazione per la terminologia, perché dice che tu non hai replicato a Pillon che ha detto che è una malattia la disforia di genere. Però voglio dirti una cosa,
ma
caro Dario,
penso che Pillon sia il male assoluto.
Ma questo lo dici per quale motivo? È un'esperienza personale, perché lo dici?
Perché è un'esperienza personale, sì, io ci sono dovuto passare, cioè? Con una delle... È successo che una delle mie figlie ha avuto una disforia di genere.
Ha avuto, che vuol dire? Che gli è passata? Se uno ce l'ha, ce l'ha, non è che te passa.
Guarda, fai veramente schifo, perché adesso stai cercando di farla passare come se ha avuto una malattia e adesso è guarita. No,
beh, ho capito, ma me l'hai detto tu.
No, non ho detto questo, ha avuto.
E dunque non ce l'ha più.
Ma stai cercando di far passare il messaggio che è una malattia, non
ma
è
io,
una malattia,
ma a me non me ne... posso dirti una cosa?
Un disturbo.
Ma è una condizione che uno ha alla nascita, un disturbo, chiamalo come vuoi, malattia, per semplificare, mica sto crocifiggendo chi ha la disforia di genere, figuriamoci, accolgo tutti a braccia aperte, non è quello il punto. Il punto è un altro. Pillon dice che è una condizione di semplicemente...
Non ha detto che è una condizione.
Vabbè, tua figlia è transessuale?
Assolutamente no.
Che cos'ha?
Ha avuto un periodo in cui si identificava come un uomo. Noi abbiamo speso un sacco di soldi.
Sì.
È un uomo, chiedo scusa, sì, di sesso maschile. Ok, sì. Adesso non è che...
Un uomo. Si sentiva un uomo.
Si sentiva maschio. Usiamo il termine così. Si sentiva maschio. Noi abbiamo fatto il massimo supporto e per colpa di gente come Pillon che va a dire che questa è una malattia, noi abbiamo avuto un sacco di problemi. Non tanto
gravissimo.
Con i bambini, che addirittura i bambini erano...
Allora,
abbia fatto il cambio
non
di
ho capito.
Scuola,
si sentisco che questa gente
il
ma si senta
grosso,
offesa
il
da gente come Pillon.
Ma adesso,
Pillon che dice che è una malattia, e tutti quelli dicono
palle.
La disforia di genere è una malattia da cui si può guarire.
Adesso,
no,
come sta tua figlia? Che cos'ha tua figlia?
Mia figlia sta benissimo, non ha nessun problema.
Si sente femmina o si sente maschio?
Si sente offeso, capisci? Uno si sente offeso.
Si sente
da
ancora un
cose.
Po' maschio, ma è una domanda che è qui a parlare con noi, si sente un po' offeso.
Allora, guarda, mia figlia ha una grandissima capacità perché le dice: io mi sento me stessa. Non importa che sia maschio o che
bello,
sia femmina, sono etichette che date a tutti quanti gli altri.
No, questo è sbagliato, scusami, posso dirti una cosa?
Sbagliato, ma
no,
che cazzo stai
no,
a dire?
No, ma sto dicendo, Dario, tua figlia si può sentire come vuole, non c'è dubbio. Il fatto che ognuno si possa sentire come vuole e lo Stato debba certificare questo no. le persone, ci sono due sessi, poi uno può fare quello che vuole, operarsi, controoperarsi.
Aspetta, hai perfettamente ragione, siamo perfettamente allineati. Ok, esistono due sessi. Noi quello che abbiamo fatto con nostra figlia, io e mia moglie, è stato quello sempre di spiegare: vuoi sentirti un maschio? Per noi va assolutamente bene. Tieni conto che io non sono assolutamente una di quelle persone di sinistra che dice non esistono i sessi. Assolutamente esistono i sessi. Noi quello che abbiamo cercato di fare,
lei è donna, dire, si sente anche un po' maschio,
è femminile. Abbiamo sempre spiegato: se avrai le mestruazioni, ovviamente le avrai le mestruazioni, sei una donna, non puoi dire non avrò le mestruazioni perché io sono un maschio.
E lei?
È stato molto pesante perché tieni conto
certo,
che era ancora una bambina, ma il problema più grosso non è tanto
quanti
la bambina,
anni ha adesso
eccetera, eccetera.
Quanti anni ha?
10 anni.
A 10 anni, e qual è il percorso che si sente adesso?
Adesso si sente femmina,
si sente femmina, cioè non si sente più più maschio.
No, è stata una fase che è durata indicativamente un anno, ma il problema più grosso non è tanto la
sono gli altri,
in sé,
sono gli altri.
È il problema è la società, esatto.
La società è apertissima, la società è apertissima.
Ma
la società
è apertissima,
semplicemente per assoluti, perché
ma figurati, tua figlia si dichiara
esattamente cosa abbiamo passato noi.
Ma sì, certo, ma certo che non lo so.
Che cazzo dici che
ma la società è aperta nel senso che nessuno discrimina nessuno, dai, su. Fermo là, fermo.
La zanzara.
Dieci persone chiamano per i fatti di Milano e 10 persone dicono: ma Parenzo non è morto un ragazzo, è morto un criminale. Quindi la logica è che siccome era un criminale, che manco so se lo fosse, siccome era un criminale, allora è quasi giustificato il fatto che sia morto. Però Cruciani, vedi, lo sai qual è il problema? Che questa merda, perché questa è merda, non è un'opinione, questa merda la alimenti tu involontariamente, ma la alimenti tu. Quindi sei anche tu un grandissimo pezzo di merda.
Sempre a difendere poi a spada tratta, a prescindere. Per quale cavolo di motivo devi difendere, dovete difendere sempre a prescindere le forze dell'ordine? Che sono santi? Che sono toccati da Dio? Sono persone che non sbagliano? Non capisco. Cioè, prima di arrivare a qualsiasi notizia, già è solidarietà alle forze dell'ordine. Quale solidarietà? Io ho smesso di avere solidarietà in loro a luglio del 2001, esattamente a Genova. Là ho smesso per sempre ad avere fiducia in loro, ok?
No, la cosa ridicola è la Salis che rilancia il servizio delle Iene e dunque il complottismo, non perché le Iene facciano complottismo, ma perché si pensa al complotto contro Rami, cioè contro la famiglia di Rami, o comunque al fatto che i carabinieri vogliono insabbiare le prove. La Salis rilancia questa roba qua, rilancia in grande stile questa roba qua. E come mai? E come mai? Tu stai zitto su questa cosa qua, tu stai zitto. Tu stai in silenzio,
ma
su questa
zitto,
cosa.
Certo che sto
non
zitto,
ti esprimi.
Ma
i carabinieri sono incazzati.
Ma io capisco. Ma io capisco.
Ma tu sei dalla parte dei carabinieri o di chi pensa che i carabinieri?
Io sto dalla parte della giustizia e sto dalla parte del fatto che ai posti di blocco ci si ferma, ma che essendo morto un ragazzo di 19 anni che peraltro era dietro la moto, anche lì bisogna capire lui cosa ha detto all'amico: vai, corri, scappa.
Ma
magari
che c'entra?
Lui ha
non
la
si sono fermati un po'
di scappare.
A maggior ragione prendetela con quello, no?
Capisci che bisogna anche ricostruire nel dettaglio.
Non c'è niente da ricostruire. Sono scappati a un posto di blocco
monti,
e si sono schiantati con la moto.
Capire,
questo è il punto. Dai.
Bisogna capire, ad esempio, quello, il ragazzo che è morto, Rami, che era dietro, magari lui, che ne sai, magari lui non voleva superare il posto di blocco. Capisci? Cioè, tu purtroppo sei una persona pericolosa.
Posso darti una bella notizia?
Sei una persona pericolosa.
Perché sono pericoloso? Che stai? Io ti ho detto che c'è la tubercolosi. Io te l'ho detto che c'è la tubercolosi.
Tu sei
io te l'ho detto che tu hai la tubercolosi.
Non vedi la complessità delle cose, tu vedi solo il casino.
Non
le
risolvi mai un cazzo,
pubblico,
però. Non risolvi
i
mai
pezzettini
un cazzo.
Di audio, le telefonate del pubblico, la gente aggressiva, la musichetta messa sotto, la gente che chiama ma arrabbiata. O stai con uno o stai con l'altro.
E
no,
ti credo.
Io voglio urlare al mondo. Io sto con la giustizia e con la verità. Non voglio stare da una parte o dall'altra come ci obblighi tu. Questa trasmissione non è solo Guelfi e Ghibellini. C'è una grande zona intermedia, grigia, che vuole ragionare. cagare. Ma chi non telefona vuole sapere la complessità delle cose. Ma vaffanculo tu,
allora, ti devo dare una notizia, una buona notizia per fortuna. I carabinieri, con un'opera di mediazione, secondo me eccessiva, sì, ma i carabinieri fanno il loro mestiere, sì, per carità, con una trattativa hanno liberato la casa dai rom. Hanno liberato la casa di Padova dai rom, che la tenevano occupata.
Senza,
sì, ma senza, bravi, il, Padova, senza le denunce. Due mesi. Di quella liberata, l'hanno liberata. Due mesi, se ne sono andati quelli là.
Quella di Padova.
Due mesi. Due fottutissimi mesi.
Così Mario Giordano due non può mesi, fare più la sua direttina.
Due mesi.
Così non può
due
fare
mesi,
più la sua direttina.
Due
la
mesi.
Sua direttina,
due mesi.
La sua direttina.
Due mesi.
La sua direttina.
Questo è lo stato. Jonathan da Prato. Jonathan da Prato. Vai, Jonathan.
Ciao Giuseppe, volevo parlare di questi rom che
sono andati via da Padova.
Sono andati... una piaga per il paese.
Ma adesso non esagerare.
Tu sei una piaga. Tu sei una piaga
per
il paese.
Come me, che ha votato Vannacci e Susanna Ceccardi.
Ah,
ma
ecco,
anche,
ah, ecco,
ma
vedi,
anche hanno,
vedi,
rotto, vedi, i coglioni agli altri immigrati. Io domenica sono stato a Prato a lavare la macchina in un autolavaggio di pakistani che lavano la macchina a nero. Ho fatto un'intervista occulta. Mi hanno detto che non ce la fanno più.
Un'intervista occulta hai fatto?
Che i neri, i cosi, che gli zingari gli vanno a rubare l'idropulitrice tutte le sere.
Un'intervista occulta hai fatto? Cos'è l'intervista occulta?
Sì, ma ho fatto un'intervista occulta, mi hanno dato anche la tesserina, ogni
occulta?
9 lavaggi a nero un lavaggio gratis per la macchina, perché a Prato si può fare.
Ho capito,
tutto.
Però tu sei andato in posto, ti sei fatto servire a nero da gente che sta in Italia ed è contro gli immigrati, c'è un cortocircuito qua. Comunque,
c'è
vabbè,
un cortocircuito, addirittura è venuto il cinese che gli affitta il capannone a nero a questi pakistani e ha detto:
ma è tutto nero,
tutto nero,
zingari,
nero.
Zingari non buono,
sai,
zingari non,
sai,
buono,
che posso dirti una cosa?
Rubare,
sai, tutti contro gli zingari, ma non è, ma le
fanno altro che rubare.
Jonathan,
Giuseppe,
le case non le occupano solamente gli zingari, posso dirti, solo i rom, anche gli italiani occupano le case.
No,
è,
sì,
pieno di italiani,
no,
che
male,
occupano le case,
meno
te lo posso
male,
dire.
I rom occupano
casa
le case
pound,
e rubano nelle
casa
case, rubano nelle
casa
case,
pound, cosa sono
le
rom?
Case, rubano
casa pound, cosa sono?
Quando chiamate Bambalau, fatemi il piacere, ditegli come vi trattano, come li trattano i rom in Romania. Lui le sa qualcosa,
no, lo sa,
viene
lo sa benissimo.
A
lo
me, quando mi hanno rubato il rame in Romania e li hanno presi, prima i poliziotti li hanno sorbati come si sorba le susine, e poi dopo li hanno messi in galera, gli hanno dato 6 anni.
E tu dici in Italia non c'è questa severità. In Italia non c'è questa severità.
No, certo, qui in Italia c'è gente come qui Barbocchio di Farenzo che fa lui è,
scusi,
sempre dalla parte,
scusi,
dei criminali.
Scusi,
ha sentito, ma
scusi,
ah,
lei ha prima questione, sì, lei si è appena denunciato e ha appena confessato di aver commesso un reato, cioè di aver pagato a nero delle persone.
Io ho portato una macchina, anzi, ma
lei,
detto,
lei ha ammesso candidamente di aver pagato a nero un pakistano, un gruppo
due
pakistani,
due pakistani. La casta,
quindi io
nulla,
fossi
in
Cruciani, fossi in Cruciani, anziché accarezzargli i coglioni, fagli il massaggio ai coglioni a questo qui, dice, abbiamo Jonathan da Prato, come fosse l'editorialista del Wall Street Journal.
Abbiamo
semplicemente in trasmissione un imbecille
che
paga a nero le persone e che lo dice pure.
Vai a vedere come
questo
in mondo,
ciao, ciao Jonathan.
Ciao,
ciao Jonathan. Allora, in studio alla mia sinistra Livio Ghidelli, super leghista. Buonasera.
Buonasera a tutti, tutti gli ascoltatori.
Livio Ghidelli da Lecco. Sulla mia destra. Abbiamo un senegalese, come dice Del Debbio. Modu gay, scusa.
Gay di cognome non di fatto, con rispetto di tutti i gay.
Con rispetto di tutti, perché tu li rispetti i gay. Al
certo,
paese tuo non rispettano i gay.
No, a casa mia sì.
No, ho capito, in Senegal
A casa mia, diciamo, i senegalesi rispettano i gay. Oh,
ma
se poi ne hai trovato qualcuno.
Tu sì, ma in Senegal.
No, non è vero.
In Senegal non credo che abbia grande apprezzamento.
No, non è vero, se vuoi un giorno ne parliamo.
Cioè, tu li rispetti i gay?
Certo.
E pure i gay pride rispetti,
certo, perché no?
Che ne so, io una domanda,
ma io
che ti
rispetto,
sto facendo
tutti.
Senti, tu
io
hai
rispetto
fatto
l'essere umano, punto.
Tu hai fatto una dichiarazione che però lascia molto, fa molto discutere, caro Modu, molto su Rami, sul caro Rami. Tu hai detto, innanzitutto questi non si sono fermati a un posto di blocco, questo lo dico io. Lo ammetti questo, che non si sono fermati a un posto di blocco o no?
Questo devo
tu abiti al Corbetto, no?
Sì,
tu abiti al Corbetto.
Ma io non ero lì.
Sì, vabbè, d'accordo. Si sono fermati a posto di blocco o non si sono fermati?
Non lo so.
Come non lo sai? Non si sono fermati a posto di blocco.
Allora,
lo sai?
Qual è il tuo problema?
Ma non si sono fermati.
Ma qual è il tuo problema? Se
si possono
voglio capire qual è il tuo problema.
Ma se non si possono
allora,
fermati,
mi fai una
non
domanda.
Sarebbe accaduto.
Cioè, non è che stai lì a fermare delle robe senza fare una domanda. No, quindi arriva al dunque.
No, il dunque è questo. Non si sono fermati. Se non si fossero fermati, non sarebbe accaduto.
Lasciamo fare chi indaga e chi sa fare il suo lavoro. Quindi,
che vuol dire? Ma si sono fermati o non si sono fermati? Ma
non c'ero io, quindi non posso dirti
ma
se
lo
sono
dici, lo dicono i carabinieri, okay, le istituzioni.
Allora, lasciamo la giustizia fare
ci
il suo lavoro.
Ci sono le immagini.
Sì, va benissimo.
Ma quell'immagine dei carabinieri che inseguono, è una bella immagine secondo te, la gazzella dei carabinieri che insegue i due in moto, secondo te si poteva evitare l'inseguimento? Secondo te?
Questo non lo so.
No, ma una domanda.
No, chiedere ai carabinieri.
I carabinieri
ma loro devono fare il loro lavoro, la giustizia deve fare il suo
lavoro.
Ma
se uno non si ferma, no, perché qualcuno parla di insabbiamento, per esempio. Sì. La Salis, che tu apprezzi immagino, la signora Ilaria Salis.
Ma perché devo disprezzare?
No, ma chi ha detto che la devi disprezzare? La signora Ilaria Salis dice che forse qualcuno potrebbe insabbiare.
Sì, allora io dico bisogna far fare il lavoro chi di dovere, chi sa fare il lavoro.
Questo è facile dire.
È questo.
Se non ci fossero fermati non
possiamo essere qui a dire l'ho sognato, l'ho pensato.
Scusa, lo possiamo dire che se non si fossero fermati non sarebbero morti? Si può dire o no? Se non si...
Ma questo
se
lo
si
sa.
Fossero fermati non
questo,
sarebbero. L'altro giorno a me mi ha fermato. L'altro giorno a me mi ha fermato un posto di blocco con la moto. Ero con la moto, con il mio scooter. Sì. Mi ha fermato uno a un posto di blocco. Gli ho
ma
dati
rubato,
ma
bisogna fermarsi.
I documenti sono vivo. Sono qui vivo.
Sì, anch'io.
Sono qui vivo.
Anche a me. Mi fermano, mi chiedono se ho la roba, se ho quella roba lì.
Ne ho comprato.
Ah, ne hai comprato un altro. Ah, avete sentito? Breaking news. Datevi la musica. Gravissimo.
Breaking news.
Qual è il breaking news?
Giuseppe Cruciani, dopo che gli hanno rubato una moto, se ne è comprata un'altra dal valore di 75.000 euro. Ma la domanda che si fanno tutti a Radio 24 e non solo è: come ha fatto a ricomprarsela? Da chi l'ha comprata?
E
soprattutto, come ha fatto a spendere 75.000 euro in contanti?
Allora, tu hai detto il governo manda la polizia, ma non fa niente per i ragazzi come Ramica.
Ma veramente ti sei comprato un motorino nuovo?
Allora, questo significa.
Ma la gente normale non può comprarsi le cose così dall'oggi al domani.
E io invece sì, che cazzo vuoi, dimmi.
Di quanto sei distante dalla gente che vorresti
rappresentare. Poi ti rispondo. Scusa,
il governo manda la polizia, ma non fa niente per i ragazzi come Ramica.
Sì, allora,
certo, devi mandare la polizia, certo che devi mandare.
Sì, va benissimo. Allora, diciamo che a Corvetto c'è stato sempre la polizia e i carabinieri hanno sempre lavorato, esatto. Fatto il loro
lavoro. Tu dici
lavoro.
Non servono le persone, non serve la polizia.
Adesso non serve, perché chi c'è?
Perché non serve?
Conosciamo quello di Mecenate come costume.
Vabbè, allora?
Loro sono sempre lì a fare il loro lavoro. Quindi adesso, oggi come oggi, è necessario davvero, quando parliamo di periferia, quando parliamo di degrado, quando parliamo di integrazione,
questi
quando parliamo...
Questi avevano una moto da 15.000 euro.
Fammi terminare.
Ma quale degrado?
Se noi hai comprato uno da 75.000 che abbiamo appena sentito adesso,
sì.
Cosa vuoi
che
dire
c'entra?
Tu?
Io mica vado certo non mi fermo ai posti di blocco,
certo
che cazzo
che,
vuol dire?
Che ne sai tu? Cosa ti posso chiedere?
Amico mio, il degrado non c'entra nulla.
Mi fai parlare
modu,
o no?
Modu,
allora,
il degrado non c'entra niente.
O parlo, perché mi hai fatto una domanda e ti devo rispondere. Perché lo Stato avrebbe dovuto, dovrebbe intervenire nella periferia dove c'è il degrado davvero, dando la possibilità, dando strumenti culturali, sociali, dando strumenti economici ai comuni.
Spesso.
Ai municipi invece
musica,
loro
musica,
fanno
fermo,
solo la cadrega, cercano solo la cadrega e basta.
Ma non dire
appunto,
cazzate.
Va detto così.
Fermola,
questa è la
fermola,
cosa.
Fermola,
è questa.
Fermo.
È questa.
La zanzara.
Alla mia sinistra, di idee completamente opposte, Livio Ghidelli. Caro Livio, tu dici legge marziale.
Io in questi casi, quando succedono queste cose nelle periferie, queste cose inammissibili fino
cioè,
a pochi
anni, anche un cartello, periferia
esatto,
di Milano,
perché fino
legge
a qualche
subito.
Anno fa, purtroppo chi è arrivato tardi non ha mai visto Milano prima. E Milano prima non era quello
che vuol dire
quello
legge
che adesso...
marziale, spiegami legge marziale.
La legge marziale vuol dire che in determinate situazioni la legge, la polizia la può forzare, dobbiamo militarizzare,
militarizzare.
No, hai parlato prima, parlo io. Io dico la mia idea. Tu dici le tue.
Io mi sud, tu stai zitto un attimo contro i comunisti.
Stai zitto un attimo, lasciami parlare. Poi dopo ribatti
come
vuoi.
Di fronte alla rivolta di Corbetto, che avresti fatto tu? La polizia?
Io avrei mandato l'esercito immediatamente,
se è necessario.
Se è necessario anche a sparare, a reprimere, come fanno in Australia, come fanno gli stati sviluppati, come fanno in America. Certo, poveretto sei te il coglione, perché se finiamo così. Allora, qui si parla di disagio. Nessuno ha chiamato nessuno. Io rispetto tutti gli immigrati che lavorano e che hanno un reddito e che si danno da fare. Chi spaccia, chi non fa un cazzo, chi ruba, per me va allontanato e portato via.
Ma che poveretto che sei.
Ma tu sei dire solo queste parole, poveretto, tu non hai argomenti. Coglione, ma ce ne hai argomenti? Io ho le proposte di legge. Tu non hai neanche quello. Tu dici poveretto, coglione. Allora, ti dico che devi mettere. E adesso, come ha fatto la Germania? Perché la Germania ha ripristinato le dogane? Perché loro hanno potuto farlo. Sospensione immediata dello status di rifugiato. Immediata, cioè, fino a che si torna alla normalità.
I rifugiati non li prenderesti più, te, chi si dichiara rifugiato?
Ma in Africa fanno 27.000 guerre al giorno.
Dice,
si sparano
tutti.
Perché uno mette l'osso. L'altro giorno in Nuova Guinea
fanno
una partita.
Che fanno in Africa?
Ma in Africa fanno la guerra perché uno mette l'osso per così e uno mette l'osso
selvaggi,
per così. Quante
selvaggi.
Guerre ci sono?
Ma sono selvaggi, secondo
te. Guarda te.
In Africa.
Allora, l'Africa, come viene, i paesi africani sono dei paesi sottosviluppati, sì,
no, tu sei un selvaggio,
sono dei paesi sottosviluppati,
no, silenzio, silenzio,
non accetto, ditemi questo, se sono dei paesi sottosviluppati,
no, ma che minchia sta dicendo?
Lo dicono tutti.
No, ma che minchia vuol dire? Quella si chiama cultura e tradizione.
No,
veramente, dove cazzo arriva questa qua?
Ma quante guerre ci sono in Africa?
Ma
io perché devo aspettare?
Intanto leggi i documenti, si informi
perché non
sulle cause delle guerre.
Perché non andate in Svizzera?
No, ma è troppo
perché
facile.
Non andate in Svizzera?
Io ho bisogno di più tempo per mandare a cagare altra gente, mandarle a scuola, a imparare cosa vuol dire cultura rispetto alle culture degli altri.
Ma
di fatti, voi italiani siete dappertutto. Dappertutto va detto.
Sono
cagate quando parliamo della mafia italiana in America. Come
siamo
cazzo andati, si spiega? Come cazzo si spiega questa? Perché vi chiamano mafia? Perché vi chiamano mafia e sala minchia? Allora no, con rispetto di tutti gli italiani, ma soprattutto voi leghisti dal cazzo, va detto, leghisti dal minga.
Devi studiare la
storia. No, te lo dico io, dateci il tempo davvero che ci facciamo un confronto serio.
No,
te lo dico io, te lo dico, stai dicendo minchiate.
Ma secondo te,
minchiate stronzate. Per fortuna che gli italiani tutti non sono come lei,
meno davvero,
ma che minchia sta dicendo?
No,
basta con queste offese.
Non è un'offesa.
Perché ci danno dei sottosviluppati, perché hanno questo.
Chiede a qualsiasi giornalista se i paesi sottosviluppati.
Ma che cazzo sottosviluppati?
Se
sottosviluppato tu ci vai a rubi il petrolio. Il cazzo. Minchia, sottosviluppato sarai tu e la tua tribù della Lega del Mezzo, va detto.
Ma no,
va detto, te lo dico io, e sottosviluppati siete voi che andate a rubare davvero miliardi e miliardi, altro che cagarci nel
paratrato.
Ma va, ciao Pairato, va anche le me.
Sì, basta dire così.
Sì, te lo dico io, davvero, visto che siamo a Radio 24, loro di economia se ne intendono.
Andate a rubare
miliardi, miliardi rubate. Questa luce dove cazzo arriva?
Voi venite qua, noi non veniamo da voi.
Basta con queste stronzate.
Noi non scappiamo,
voi leghisti dovete imparare cosa vuol dire la storia, cosa vuol dire politica, cosa vuol dire economia. Davvero voi della Lega che avete cagato un cazzo.
Fatti i nostri nonni.
Lo dico io.
I nostri nonni.
Ma che minchia dici?
Sì, mio nonno che ha fatto la guerra, che ha fatto questo. Voi arrivate, avete trovato già.
Ma che cazzo diceva, andate là, trovate tutto e ve lo rubate e ve lo portate qua.
Non avete neanche le strade asfaltate, vuol dire che non siete sottosviluppati.
Se vuoi un confronto,
guarda su Wikipedia, quali sono i paesi sottosviluppati.
Tu e la Lega siete
sottosviluppati. Quali sono? Paesi sottosviluppati, non è un'offesa.
Chiedimi il partito sottosviluppato in Italia a questo punto, che è Lega Nord.
Quella è un'opinione.
Se no, te lo dico io.
L'opinione
è una cosa. Si vede, te lo dico io.
I paesi sottosviluppati dove non ci sono le strade.
sviluppate.
Tra i paesi meno sviluppati, devo dire, la maggior parte sono in Africa. Questo è
Wikipedia, non è che li
Poi dipende cosa vuol dire sviluppo. Cosa
dice
vuol
così.
Dire sviluppo?
Allora,
vogliamo fare un confronto su cosa vuol dire sviluppo.
Vuol dire avere le fogne, avere le strade, avere.
Vuol dire
avere
andare
i
a rubare materie prime in Africa e chiamare solo sviluppati.
Ma nessuno va a rubare. Io non sono mai andato in Africa a rubare niente.
I tuoi governi, i tuoi imprenditori continuamente vanno in Africa.
Sono qua
a
casa mia, dove mio papà ha fatto la casa, dove mio nonno ha fatto le strade, dove il mio bisnonno ha tagliato l'erba prima di fare la casa.
Fermati un attimo. Bisogna dire una cosa, caro Modu, che c'è il grado di civiltà, di sviluppo è maggiore qui in Occidente piuttosto che in Africa.
Che cazzo vuol dire? Chi lo misura questo? Ma chi lo misura?
Ma come chi lo misura?
Su che
base?
Ma in Italia si starà meglio che in Burkina Faso o no?
Quanti scienziati africani conosci?
No. Tantissimi, se vuoi
dimmi qualche nome, invitici un'altra volta
e vi porto la lista.
Vedi, ti devi preparare.
Stai dicendo che gli africani sono meno intelligenti?
Sto dicendo che arrivano da paesi sottosviluppati. I loro paesi non si sono sviluppati. Io sono andato 25 anni fa. Sono andato 15
che
anni fa
a chiavare.
No, sono andato a fare le vacanze.
Dove?
E li rispetto. Sono andato a Zanzibar e io rispetto quando vado. Allora, ti dico una cosa: l'unica cosa che hai cambiato, l'unica cosa in 20 anni che hanno cambiato
è qualcuno.
Il tipo di cellulare che hanno al collo. L'unica cosa che hanno cambiato. Per il resto, c'è ancora la capanna, c'è ancora l'acqua sulla testa delle signore.
Ma non è
rispetto.
La capanna è un diritto. È un diritto. Uno ha il diritto di vivere in capanna, di vivere dove minchia vuole.
Ma può fare
questo
quello
non
che
significa
vuole,
sottosviluppato.
Ma può fare quello che
ma
vuole.
Ma lei non sa cosa vuol dire sottosviluppato.
Sottosviluppato
vuol
dire cagare in un prato anziché in un cesso.
Un altro appuntamento e partiamo di questo. No, stai dicendo minchiate, dai.
Beh, però lui dice
no.
Non sono d'accordo. Musica, ragazzi.
Allora, dopo questo confronto pagato, voglio chiedere a Ghidelli.
Ma non è un confronto, è un delirio.
75.000 euro, perché voglio la moto.
Anch'io. Scusa, mi fermo un attimo, voglio capire una cosa. La legge marziale è una follia, secondo te?
No, una vera stronzata.
Una stronzata. Certo, e sì. Anche il fatto di escludere i rifugiati
Bravissimo.
Dall'accoglienza?
Sì.
Un'altra sono i disumano, sì.
No, no, davvero. Dobbiamo ricordarci davvero. Allora. Da che mondo è mondo? L'uomo ha sempre viaggiato. Italiani hanno viaggiato.
Sì, ma noi sappiamo, abbiamo il diritto di mettere le frontiere e di decidere chi cazzo
brasiliano
viaggiato o no.
No, ma non è proprio così come dite voi, perché quando gli italiani andavano in America
è la verità.
Chiedetelo a Martino Locascio, con cui abbiamo fatto un testo, una storia dove raccontava la storia dell'immigrazione africana, lui raccontava quella siciliana. È davvero, dove non ci sono gli italiani? Dimmi dove non ci sono gli italiani.
Ma sono andati tutti a lavorare.
Ma anche noi al mio villaggio in Senegal dicono così, che tutti i senegalesi sono qua a lavorare.
Ma io conosco tantissimi senegalesi che sono
ogni scarafuna bella mambo su, e si dice a casa mia. Ogni scarafuna bella mambo su.
Fermi tutti, a dopo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Chiusura dei porti, blocco navale, lo ripeterò all'infinito, Crucio, Parenzo, vai a fare il culo.
Allora ragazzi, ultimo round del confronto molto acceso tra Livio Ghidelli, leghista, e Modu Gay, senegalese da tanti anni in Italia.
Ma non è un confronto molto acceso, l'ottimo Ghidelli è stato semplicemente aggredito da quel leghista,
guarda, quella, ancora tutto intiero,
poveretto che si va a fare i suoi viaggetti in Africa,
vado a vedere
l'Africa.
Come sta il mondo, sono appena
arrivato dalla Thailandia.
Scusa, ah, sei stato in Thailandia?
Sì, sono arrivato ieri.
Cazzo, in Thailandia, però
Phuket.
Spesso ci si va per un motivo in Thailandia.
No, sono andato con la moglie e ti garantisco che anche lì in Thailandia ho visto un arresto. Io ho visto più arresti all'estero che in Italia.
Scusa,
c'erano dei poveretti che vendevano le lattine in spiaggia, sono arrivati, li hanno ammanettati.
Scusami, Livio,
e caricati sul furgone.
E tu hai goduto.
No, mi è dispiaciuto, poverini, stavano vendendo solo le bevande, porca troia. Ma io dico, devo andare in Thailandia per vedere un arresto. Qua per arrestarti devi andare in giro con la pistola e ammazzarli in 7-8. E forse ti arresto.
Non c'è dubbio.
Scusami,
Livio, una cosa però. Tu Rami si era cercata, secondo te, quello che era sul motorino, il ragazzo?
Ma sicuramente se Rami si fermava al posto di blocco, era qua ancora adesso e sicuramente era in giro ancora a delinquere. E su questo non c'è ombra di dubbio.
Secondo te la ragione principale, come ho detto io all'inizio,
per la polizia se intima la gente si deve fermare, perché sennò passa il messaggio che in Italia la polizia non può farti niente. Difatti abbiamo tutti i delinquenti che gli sputano quasi in faccia, e io dico forza e coraggio alla polizia.
Perché
tante volte non rispettate le regole, anche se non vi vede nessuno, andate giù duro, picchiate duro.
Non è vero. Io prima di arrivare
sulla mia ha detto che se l'è cercata in pratica.
No, non è vero per niente. Non è vero.
Secondo
per
me non si è fermato all'alta della polizia, che rappresenta lo Stato.
Lui è un ragazzo giovane, punto. Magari poteva in quel momento
poteva essere un assassino, poteva essere un terrorista.
Perché lei conosce sa chi è,
non mi interessa. Non mi interessa.
Che c'entra che è giovane?
Giovane può essere anche una cosa positiva.
I giovani hanno un pensiero diverso da un adulto.
Ma che c'entra?
Ma
che c'entra? Se uno non si ferma al posto di blocco, che abbia 50 anni o 19,
magari
nel
momento non l'ha visto neanche.
Stava correndo come un pazzo quando la polizia lo inseguiva. Sulle barzellette le facciamo magari in un'altra puntata. Per ora parliamo un po' seriamente.
Facciamo l'altra puntata. Facciamo un confronto.
Forza polizia e forzate pure un po' la legge.
No, io sono.
Avete gli italiani
a salutare i poliziotti e carabinieri.
Ciao. Michele, provincia di Firenze. Vai, Michele, dimmi.
Ciao Cruciani, volevo dire a Parenzo, mi deve togliere una curiosità. A casa sua entra un ladro, lui chiama carabinieri, giustamente segue la procedura. Cosa devono fare i carabinieri quando questo scappa? Se lo inseguono, cosa devono fare?
Fermati,
Parenzo, cosa devono fare? E se è successo un incidente, non ha fatto la procedura?
Io penso che in quel caso chiamerei sicuramente le forze dell'ordine.
Bravo,
e poi tenderei a regalare
il libro.
Persone,
ora te lo dicevi il libro. Libro.
Esatto, un libro.
Parenzo,
perché guarda, se tu spiazzi il tuo interlocutore con un libro, lo spiazzi.
In Italia siano con le mani legate e non possono fare niente, è possibile.
Ha ragione Michele,
vengano accusati.
Tu pensa alla forza di metterti lì e leggergli un libro. Tu pensa alla forza che potrebbe avere questo.
Pensa
alla forza che potrebbe avere mentre tu questi sono quelli. Dov'è? O la borsa, o la vita, il bottino. Fermati.
Parenzo,
nel mezzo di cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. E poi glielo spieghi. Gli spieghi la bellezza della lettura. Bellezza, il grande mistero della cultura, la bellezza di essere trasportati. La lettura è questo. Calvino, tu conosci Italo Calvino, perché sei così arrabbiato? Tu sei arrabbiato perché non hai mai letto Calvino. Tu sei arrabbiato perché non hai mai letto Moravia. L'hai mai letto Moravia o no? Ma perché sei arrabbiato così? Perché? Perché sei arrabbiato?
Perché non può fare il suo lavoro? Non può fare il suo lavoro.
Ma io non ho capito perché tu sei così arrabbiato.
Questa è una bella domanda.
Perché non hai mai letto Calvino? Per questo sei arrabbiato. Io ti capisco. Adesso mettiti tranquillo, leggiti Calvino, chiudi la radio e leggi Calvino. Perché non ti leggi il Visconte di Mezzato, ad esempio?
Bellissimo libro. Bellissimo libro.
A Firenze, nella tranvia, hanno dovuto mettere dei vigilanti e sebbene i
ma io me ne fotto di quello che hanno messo nella tranvia di Firenze, me ne strasbatto, non me ne frega nulla. Beh, però, zero,
ti sta dicendo una cosa seria, esatto,
ma
ti vanno bene i delinquenti,
ma dico questo, ma non
giro,
dico che me ne frega. Guarda, se uno va sulla metro, se uno va sul tram lì anche a Firenze e nella dalla borsa estrae un libro e si mette a leggere,
Ma perché allora se c'ha l'autista e non prendi il tram e o la tranvia o la metropolitana e vai con il libro? Perché c'hai l'autista e ti porta da tutte le parti?
No, perché, invece dei vigilanti se non ci sono gente che distribuisce libri?
Non ti preoccupare, nessuno ti dà noia.
Ciao Michele, ciao. Maurizio da Prato, vai! Maurizio da Prato, comunque ragazzi, l'Italia è con me, l'Italia è con Ghidelli, l'Italia è con quelli che dicono che questi qua se la sono cercata, perché se tu vai, non ti fermi al posto di blocco, vieni inseguito, capita, può capitare, ce ne rammarichiamo tutti, che crepi, e non c'è niente da fare, così, dai, gli amici di Rami se la dovrebbero prendere in primis, se la dovrebbero prendere con quelli là che hanno, con quello che non si è fermato al posto di blocco, dimmi Maurizio, dimmi.
Guarda Cruciani, ciao, ti stavo dicendo proprio questa cosa. E su questo fatto di Milano, 20 minuti di inseguimento contromano, non rispettano semafori né passaggi pedonali, niente. Cioè potevano ammazzare qualcuno,
ma certo,
e poi se la prendano con quello che è morto il passeggero. Ma a Corvetto dovevano fare la manifestazione con uno striscione davanti con la scritta: ragazzi, ai posti di blocco ci si ferma. E
questo
basta.
Va fatto, questo andrebbe fatto. Invece non prendersela
fatto,
col degrado, se la prendono
fatto,
con i carabinieri, col degrado.
Verificare chi c'era e fare pagare tutto. Tanto se non tocchi il portafoglio non succede nulla. Qui siamo alla fine del mondo.
Ciao Maurizio, cioè, Pina da Palermo, vai, Pina da Palermo, la mitica Pina.
Mondo,
dimmi Pina.
Allora, dimmi. Allora, io sto telefonando perché voglio parlare con Cruciani, con Parenzo.
Ecco qua, Parenzo, mi dica, signora.
Parenzo. Eccoci qua, cara.
Se per favore glielo dici che non mi interrompo, io desidero sapere, voglio rivolgergli una domanda seria. Come fa a difendere chi manifesta con bandiere palestinesi? E che diventano pure
difendo,
Hamas?
Io difendo, se uno ha una bandiera... Sì, allora cara, se uno ha una bandiera palestinese io me ne frego, ti piace la bandiera palestinese,
no,
e sventola la bandiera, che me ne frega a me. Se invece uno diventa violento e con la bandiera palestinese poi dà l'assalto alla polizia o dà l'assalto alle sinagoghe o mi caccia a me da un'università con violenza, allora lì mi incazzo. Ma di per sé, se sventola una bandiera palestinese e anche se fa incita ad Hamas, io mi posso incazzare, posso andare lì, provare a dialogare, dirgli: guarda, perché caro amico che manifesti,
vabbè,
ti piace
allora
Hamas?
Io
volevo un'altra
schifosi.
risposta. Vabbè, ha dato questa risposta.
Non mi rispondo a quello che ti ho detto.
Qual è?
Come mai tu, con quelli con cui ti associ ogni giorno, interroghi, ti fai l'autoascolto,
allora...
come mai non dici, non sei mai chiaro in queste cose? Sì, però, ma
non sei mai
tutta, Pina,
tu
sei,
partito di sinistra o qualsiasi cosa finisce, sì, però, ma i poliziotti, sì, però, ma
grazie,
la
bellissimo,
salice,
bellissimo,
sì, però, ma.
Bellissimo, sì, però, ma bellissimo, Pina da Palermo. Allora ragazzi, abbiamo una notizia da darvi. Tu sai chi ci sarà tra le persone invitate ufficialmente da Donald Trump alla sua inaugurazione, all'investitura, sia a Washington, sia a Washington DC, sia a Mar-a-Lago, alla sua residenza? Tu lo sai chi ci sarà tra gli italiani lì?
No,
chi ci sarà in pompa magna? Il senatore Antonio Razzi, buonasera!
Buonasera a voi, buonasera a coloro che
ci ascoltano. Ma com'è che è così decaduta?
Perché magari sono felicissimi di ascoltarci e di sapere questa notizia,
Antonio, scusami un attimo, tu hai naturalmente fatto il tifo per Trump, no? Immagino.
È normale, ma l'ho detto nel 2016 ai tutti i giornalisti qui che giravano sulla Camera, Senato. Ho detto, ma che state ad aspettare? Tanto vince Trump.
Ma eri sicuro? Eri sicuro pure questa volta?
Io ero sicuro. E ho detto, dopo, naturalmente, scherzosamente, gli ho detto, lassù qualcuno mi ama e già mi ha riferito che vince Trump.
Scusami un attimo, Antonio, tu ti hai invitato direttamente Trump? Cioè, Trump ha voluto Razzi, questa è la notizia?
Ma figurati.
Io sono stato invitato dal... Noi con Trump c'è un'associazione di Claudio Lauretti, che sì. lui è il generale, diciamo, sì, il comandante, sì. e ci ha invitato e mi ha detto di venire anche Razzi. E io ci
sì,
vado,
ma, che, ma è stato Trump a volere, cioè Trump lo sa che tu vai là, ti ha voluto anche lui o no?
Perché tu io penso ma non so di chi, perché a me me l'ha detto il capo di noi con Trump. Beh, penso che lui aveva i contatti e gliel'avrà detto. Scusa, io il primo di febbraio
questo si presenta
del 2017,
lì, non sanno chi cazzo è, non arriva neanche a un chilometro dalla Casa Bianca, posso dirtelo.
Scusa Parenzo, fatti i cazzi tuoi tu. Non lui sta dicendo
che Trump, dico io che Trump non intendo, sa, non questo, sa manco chi sei.
Ma
dice,
non sa, no, ma è ovvio, ma non sa neanche chi è.
Io il primo di febbraio del 2017 gli ho mandato una lettera in inglese, sì. ma non l'ho scritto io perché sono onesto.
Certo.
L'ha scritto uno di Londra, una donna di Londra, e che gli ho detto che guarda, che devi incontrare Kim Jong-un. E l'ha incontrato
il leader della Corea del Nord,
dittatore,
dittatore schifoso, bisogna dare il premio Nobel della pace, ha capito? Qui
bravo.
Parenzo che dice uno schifoso dittatore, quello della Corea del Nord.
Uno schifoso dittatore, uno schifoso dittatore.
Parenzo non sa manche che ha mangiato ieri, oggi a mezzogiorno. Ma che ne vuole sapere di queste?
Un dittatore schifoso. Ma perché ti piace quel dittatore basso, grasso, schifoso?
Ma che ma lo dici tu che è un dittatore viscido.
Come diceva Totò,
è un uomo di mondo, sa vivere, capito?
È uno
che ha vissuto.
Comunque tu andrai anche a Mar-a-Lago, no? Andrai anche alla residenza di Trump, se hai l'invito ufficiale.
Ma non lo fanno neanche avvicinare, neanche atterrare lo fanno.
Che andiamo lì a salutarle.
Ma andiamo chi?
Che ne siamo 9 persone,
componenti
di noi con Trump.
Noi con Trump, 9 persone a Mar-a-Lago e all'investitura di Trump. Oh, ragazzi, questo
ha rovinato anche Trump.
Siamo a Washington per il giuramento.
Scusami un attimo, comunque. Tu pensi che riuscirà a tu sei molto dalla parte di Putin, no? Tu, a te piace moltissimo Putin.
Io ho sempre sostenuto che è una persona per bene, uno che è dialogo, che ha trattato con Berlusconi, come Gheddafi. Per me sono persone eccellenti, sono persone che vogliono la pace e che io sostengo sempre per la pace.
Lui è per la pace, lui dice che Putin è per la, ma secondo te Trump riuscirà?
Ma ragazzi, ma io a Razzi voglio bene, però
Trump fa finire la guerra in Ucraina e anche nel Medio Oriente.
A che prezzo?
State tranquilli.
Anche in Medio Oriente.
Vedrai che quando arriva lui si smette tutto.
Scusami. Che gli diresti tu avvicinando Trump? Che ne so, se avessi la possibilità di avvicinarlo quando andrai lì a Mar-a-Lago, alla residenza?
Sicuramente la prima cosa che gli dirò è quello di far finire queste due guerre, perché
ma come
è
glielo
un
dici?
Disastro
come
per il mondo intero.
Come glielo dici?
Abbiamo un interprete che parla 6 lingue.
Tu ti rivolgerai a lui in modo colloquiale.
Naturalmente, io mi rivolgerò direttamente a lui. E dico, presidente, visto che adesso prenderai fra giorni, sarai il capo del mondo, perché l'America, che se ne vuole, comanda il mondo.
Ma come glielo dici? In che lingua glielo dici? In abruzzese glielo dici?
Io glielo dico in abruzzese, però ci sta questo che lo traduce in inglese.
Cioè, come glielo dici? Come glielo
dici? Parla un po' di italiano.
Ma come glielo dici? Dimmi una cosa abruzzese per far finire la guerra. Come gliela dici in abruzzese?
Io dico, senti presidente, a Ecada, ma aiuto, baracca e barattelle, queste danno a finire queste guerre. Perché la gente se sono un po' rotto, hai capito? Ma non solo loro che
comunque Trump
e
anche una
anche noi che siamo da lontano.
Trump ha anche una grande caratteristica, è quella che è stato credo un grande puttaniere, no? Cioè, questo non c'è dubbio, cioè ha sempre
quelle sono cavoli suoi.
Ma è positiva come cosa,
l'uomo è l'uomo, a me che me frega, mica lo comando io il suo corpo, fa quello che gli pare.
Sì, ma dico, non è una cosa negativa questa cosa qua che ha trombato a destra e a manca l'amico Trump, no?
Per me non è negativo, per me è positivo. Almeno,
ma hanno dato il Nobel per la pace a Obama, tu lo daresti a Trump il Nobel per la pace?
Ma scusa, Giuseppe, dopo 3 mesi che era presidente degli Stati Uniti,
Obama,
gli hanno dato il premio Nobel della pace e dopo ha distrutto mezzo mondo, ha fatto le guerre a destra e a manca. secondo Obama. Me glielo dovrebbe ritirare il premio Nobel.
Signor Razzi,
glielo dovrebbe ritirare, perché ha fatto le guerre.
C'è uno chiede che il ritiro del premio Nobel, Nobel per la pace a Biden, ma tu ti rendi conto?
Ha fatto la pace nel mondo. Quello non l'ha fatta la pace nel mondo.
Grazie,
che
Antonio Razzi, a presto.
Ciao, buona serata, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao.
La Zanzara. Well, you're all grown up, not a school girl playing for fun.
Quel coglione di padre ha fatto il liceo classico. A me mi chiamavano il ladro del 43 e mezzo. Io uscivo dalla finestra dell'istituto tecnico e andavo dentro al liceo classico a fregargli le scarpe quando quegli scemi andavano all'educazione fisica. Lì è stata la scuola dei coglioni, Parenzo. È bello sentire quell'ipocrita schifoso di Parenzo, testa di cazzo. In casa sua da coso il libro delle tette dei peni, un libro di trans di merda che ascolta lui, che legge lui. Invece a casa di The Yankee, no? Che le porte dell'Europa, gli mettiamo i missili. Dai, metti altri missili, così quel cazzo di Putin si incazza ancora di più, poi ci viene a guerra in Europa. Tanto lui c'ha già la casa da scappare in Svizzera, vero pezzo di merda di un Parenzo.
Sì, però. Ma... your back
door. I wanna push my shopping cart through your grocery store. Sempre top il rider, ragazzi, eh? Sempre al top del top.
Sì, però.
Ma Giacomo, tu sei quello del sì, però. Ma come la signora di Palermo dice sì però. Ma. Quelli hanno po' no, sì però ma sì, però, Giacomo da Bologna,
no,
dai.
Ma non c'è sì però ma
abbiamo il fatto il tagliettino, abbiamo fatto il tagliettino,
ma appunto il tagliacuci, questa è una galleria di mostri, di gente improponibile, quel confronto che hai messo in piedi prima, ma poverino, ma Motu Gay in che condizione l'hai messo?
No, perché
l'hai
fatto incazzare Motu Gay, Giacomo Bologna, vai.
Con quel leghista, quell'invertebrato, quell'ignorante
di
primo livello.
Dimmi,
Giacomo,
dimmi.
Ciao, buonasera a tutti, grazie per avermi risposto, quindi volevo chiedervi, volevo intervenire sul discorso degli immigrati che dicevate prima, adesso i vostri ospiti non so chi erano.
Vabbè, dimmi, dai, vai veloce, forza, mamma mia.
Sì, volevo dire semplicemente che ai miei nonni, i nonni dei miei genitori, loro sono stati passati per Ellis Island, e quindi è tutto vero, assolutamente, e secondo me i controlli come si facevano una volta probabilmente non sarebbe male rifarli, ecco, insomma.
Ma certo, controllare tutti a tappeto, se tu non hai documenti ti cacciano via a casa, basta con queste stronzate delle guerre,
perché,
dobbiamo accogliere quelli che vengono dalla guerra, ma sti grandissimi cazzi.
Aggiungo solo una cosa, anche perché in tutto il mondo ci sono regole da rispettare, poi che ci piacciono o no è un altro discorso, e in base a quanto poi uno vuole hanno delle penali da delle conseguenze che uno
Enzo da Milano, vai, Enzo da Milano, vai.
Buonasera a tutti, io volevo fare un intervento, grazie per darci voce prima di tutto, poi volevo fare un intervento per il signor Parenzo. Nello specifico, quando ha parlato o ha esibito la sua cultura con il ragazzo toscano incazzato, perché non, ovviamente ne poneva un problema di sicurezza. Allora, io sono di Milano, conosco Milano da nord in senso orario. Allora, è facile dire leggi a Calvino quando durante
leggi
dopo
Calvino.
La mezzanotte leggi Calvino, leggi Dante, Calvino. Mi va benissimo, ma non è questo il tema. Più della cultura,
Calvino.
Qua ci vorrebbe l'intelligenza
Calvino, spiazzi
di comprendere
chiunque,
che a un delinquente tu non gli puoi tirar fuori Calvino se ti viene con un coltello puntato a cercare il portafoglio, oppure alle borseggiatrici della metropolitana di Milano gli vado a dire guarda vieni qua tesoro mio, leggi Dante Alighieri che magari ti illumini e non vai più a scippare le persone nella metropolitana. Ci vorrebbe l'intelligenza più che la cultura, signor Parenzo, di comprendere che chi delinque deve osservare le regole. Non è questione di razzismo o di cattiveria, è questione.
Vabbè, grazie al cazzo, però Enzo, queste sono cose banali, dai, forza, dai.
Ma,
via,
ma come?
Via,
ma che banali?
Vai. No. Allora, ragazzi, nei giorni scorsi Vittorio Feltri, ospite qui alla Zanzara, ha detto alcune cose, ovviamente savassandirri, inaccettabili, che riguardano una frase in particolare: sparerei in bocca ai musulmani.
Mamma mia.
Ora, ovviamente alcune associazioni musulmane sono incazzate.
Una frase razzista, violenta. È chiaro che lui non è un violento, ma è una frase violenta. Cioè, ovvio
è una
che
frase
lui non
senza
non è
senso
un violento,
che noi
però
non approviamo, e da qui
è
ovviamente prendiamo tutte le distanze possibili, immaginabili, come
ma
abbiamo
no,
già
ma
fatto.
Ma è un delirio.
Però vuole chiedere scusa, Feltri, proviamo a chiamarlo, dai. Vediamo se chiede scusa.
It's plain to see, but I came to
Pronto?
Vittorio?
Chi è?
Sono Cruciani, come stai?
Ciao Cru, come stai?
Bene, bene, non c'è male, sono qui con Davide. Noi abbiamo pensato una cosa però, Vittorio, che tu su questa cosa dei musulmani dovresti chiedere scusa.
Perché? Io non chiedo scusa a un cazzo.
No, ma perché hai detto quella cosa di sparare in bocca?
Ho detto che lì sparerei al condizionale. Chi sa l'italiano sa che è ipotetico.
Ma è brutto anche da dire. Come si fa a dire un condizionale? Una cosa violenta, capito Vittorio? Non è da te.
Ma se è un condizionale, ma tu lo sai, ma tu l'italiano l'hai studiato?
Sì, però Vittorio,
come l'ho fatto liceo classico, no. Ho fatto io.
Però
vabbè, ma non si capisce, perché se non conosci la differenza tra un condizionale e un indicativo.
Sì,
allora,
ma questo
ma
è grave lo stesso. Che vuol dire? È gravissimo dire gli sparerei.
Le comunità islamiche sono incazzate nere, ti vogliono portare in tribunale, è un casino, cioè.
Ma va bene,
anche Fratelli d'Italia.
Ma ne frega un cazzo me di Fratelli d'Italia.
Ma come?
Ma come? Ti
hanno letto?
Sono mica un soldatino. Non me ne frega un cazzo.
No, però voglio dire, le comunità islamiche che dicono che è una frase violenta, oggettivamente uno può dire quello che vuole, però se uno dice sparerei in bocca ai musulmani è un po' questa roba qui è assurda, Vittorio, o no?
Ma no, perché è assurdo, scusa? Sono persone che tagliano la figa alle bambine.
Sì, però tu dici quelli violenti, sparerei in bocca ai violenti, questo volevi dire, cioè specifichiamolo.
Beh, è evidente, frega me dei musulmani, però vanno in tutte le moschee che vogliono, me frega un cazzo.
Il problema è solo uno, che se uno dice sparerei in bocca, anche quelli colpevoli, anche quelli che commettono dei reati, eccetera, non è che uno gli spara in bocca.
Ma insomma, anche voi non capite un cazzo, la mia è una frase provocatoria, no?
Ma
questo però già questo è interessante. Tu dici, quando tu dici gli sparerei in bocca, ovviamente non vuoi intendere che gli spareresti in bocca sul serio. È per
ma io non so neanche il porto d'armi, che cazzo vuoi che spari?
No, però vuoi chiedere scusa alle comunità musulmane o no?
Sì, è importante questo.
Vuoi chiedere scusa alle comunità musulmane che hanno giustamente si sentono offese e si sentono anche minacciati?
È importante.
Si sentono offese, ma a me mi dispiace, ma comunque diciamo, io i musulmani non li sopporto, perché hanno un tipo di civiltà che contrasta completamente con la nostra. Io quando dico che i musulmani sono inferiori, dico la verità, perché se non fosse la verità non verrebbero qui a romperci i coglioni.
Ma questo va bene, fin quando tu dici questa cosa qua va benissimo,
ma è gravissimo pure questo.
Ma
era un paradossale, no? Un modo di dire.
Chiedi scusa a chi si è offeso, allora, chi si è sentito offeso, chi si è sentito, che ne so, minacciato, chi ha
No, ma minacciato da me fa ridere i polli. Non ho mai fatto male una mosca io.
Per cui non vogliamo chiedere scusa alle comunità musulmane. Vabbè.
Ma no, scusa, la parola scusa non la dico, perché io non è che intendo sparare poi in bocca, come se avevo bussato, ma non c'ho la pistola, non c'ho il porto d'armi, non me ne frega un cazzo un'iperbole. Si chiamano iperboli queste cose, per chi conosce l'italiano, chiamano iperboli.
Per cui era una roba provocatoria per dire mi stanno sui coglioni.
Perché pare è talmente cretino che non sa neanche cosa vuol dire.
Ma io ho fatto il liceo classico, so che cos'è un'iperbole, ma questa è una follia, Vittorio.
Ma no, sei folle, sei tu, e lo dimostri sempre, perché anche l'altra mattina mi inviti nella trasmissione, mi fai una domanda, poi mi pianti di 2 ore senza chiedermi un cazzo, e io me ne sono andato fuori dai coglioni. Ma che cazzo volete da me?
Ha ragione su questo.
Tu o sono io?
Ha ragione su questo oggettivamente ha ragione. Lo chiami e poi lo fai stare le mezz'ora là fermo, immobile. Dai.
Mezz'ora, sta lì seduto nel suo divano, tranquillo, e poi interviene. Ho capito.
Ma che interviene? Ma non dire cazzate, non mi chiedi mai un cazzo. Ti fai dire 2 stronzate all'inizio e poi non mi caghi più. Ma a me non me ne frega niente, io non è che ho voglia di venire da te.
Ma non c'è andare, vacci sempre, però sai che Parenzo ha paura che tu la spari grossa lì in televisione, capito? Qual è il punto?
Certo. Ha paura di me, capisco, c'ha ragione aver paura di me. Io non sparo in bocca a nessuno, però li mando a fare in culo.
Ciao Vittorio, a presto.
Sì, questo
ciao.
È noto, ciao, questo ciao. È chiaro.
Sto facendo l'aperitivo con Melania, cosa vuoi che me ne freghi a me di Parenzo?
Sì, beh, assolutamente. Comunque, giusto, chiediamo scusa alla comunità musulmana.
Bene. Vabbè, chiedo scusa. No, io non chiedo scusa, non gli ho detto niente, è un'iperbole.
Vabbè.
Per cui è chiaro che io non sparo in bocca a nessuno, ma cosa vuoi che spari? Non c'ho neanche la pistola.
Vabbè.
Ma che cazzo volete?
Ma se questi sono incazzati, se sono incazzati, sono incazzati. Che ti devo dire?
Vabbè, se sono incazzati, poi si scazzano da soli.
Ciao Vittorio, a presto. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
La Zanzara.
Sex Walker, Sex Walker, che minchia sushi Sex Walker, la mia bottane si chiamavano.
Sì, però, ma...
David, abbiamo ospiti studio, fra poco ti presento, non so se ti hanno mandato qualche foto, qualche
ospiti,
fotogramma.
Tutto, ma non sono ospiti.
Come non sono ospiti?
Non sono ospiti.
Ma perché non sono ospiti? È gente normale.
Io non ospiterei mai gente così, no? Non sono ospiti, sono mostri. Tu dovresti dire abbiamo dei mostri in studio. Uno in genere chi ospiti? Io ad esempio a casa mia, quando faccio ogni tanto delle cene, tu sei stato mio ospite, ad esempio, mi fa piacere. Siamo amici da più di 15 anni, lavoriamo insieme da tanto tempo.
Ma
se
a
tu
casa
venissi
tua.
Impacchettato come quei fenomeni da baraccone che hai portato in studio, non varcheresti, non arriveresti
più
al terzo
perché
piano,
discriminare
non
chi
varcheresti, non varcheresti neanche l'inizio della via, e non diciamo qual è, non varcheresti neanche l'inizio della via. Non dico
io credo che tu mi accetteresti anche impacchettato. Io credo che tu mi accetteresti anche impacchettato.
Ma che motivo ci sarebbe di impacchettare?
Io voglio venire, magari stasera voglio venire in celofanato e impacchettato e mummificato.
Ma a casa mia non ci vieni, vai a casa delle tue amichette o di chi ti pare, ma a casa mia impacchettato, se mi permetti, non ci vieni.
Per riprendere però di Petri, l'accento di Petri, impacchettato. Comunque non si capisce se ha chiesto scusa o no. Voleva chiedere scusa.
Anche a casa di Petri.
Sì. Ma a casa di Petri non entra sicuro. Abbiamo qui Miss Misia, buonasera.
Buonasera.
Lei ha 50 anni, diciamo, è sulla cinquantina più o meno, e diciamo si nota, ma non è una cosa negativa naturalmente, ed è mistress e anche strega. Che vuol dire strega, mi scusi?
Allora, io in realtà penso di nascere proprio come strega.
Cioè lei si sente investita dal ruolo di strega?
Sì.
Sì. Cioè dall'alto, diciamo, dalla sua natura, dalla sua nascita.
Dalla mia natura, quindi non dall'alto ma dal dentro.
È anche cartomante, peraltro, lei, no?
Esatto. Beh,
però fai la mistress da 10 anni,
sì,
cioè guadagni sottomettendo delle persone.
Sì, perché comunque è più divertente.
Beh,
è molto
cazzo
più di divertente.
Lavoro è il cartomante.
Vabbè, cartomante.
E ce ne sono tanti.
È pieno di cartomanti.
Esatto.
Vanna Marchi faceva la cartomante prima anche.
Ma e non tutti
cartomanti.
Sono finiti in galera.
Ma il mondo,
non tutti.
Ma il mondo è pieno di operai, è pieno di notai, di architetti, di giornalisti.
E appunto, perché andare a saturare degli ambiti già saturi?
Fa la cartomante, qual è il problema? Chi si vuole far leggere le carte?
Io non faccio più la cartomante, perché fare la mista è più divertente, è più bello.
Cioè, si guadagna di più, immagino. Si guadagna
e...
di più.
Almeno per me è un guadagno più facile, nel senso che lo faccio con più leggerezza.
Ecco, ma a 50 anni c'è un po' di autorità, questo cambia, lei è più autoritaria,
sì,
diciamo,
certo,
rispetto.
Certo.
E una mistress giovane non ha senso, diciamo.
Ma penso che comunque l'esperienza ti porti ad affinare alcuni aspetti del tuo carattere che ti portano veramente a importi con una certa autorità.
Però la notizia di oggi è che lei è specializzata poi nel latex e anche nella mummificazione.
Esatto.
Diciamo, una delle sue caratteristiche è la mummificazione.
Ma cosa vuol dire specializzato nella mummificazione? Ma che cazzo, siamo al museo egizio? Siamo al museo egizio presieduto dalla mia amica Evelina Cristinelli.
La gente si arrapa e si eccita a farsi mummificare.
Ma la gente non si arrapa. La gente, se vuole vedere le mummie, va al museo egizio.
No, la gente non
è
capito. Non a guardare, a farsi mummificare. Accanto a lei, infatti, c'è un 37enne che si chiama. Il suo nome, nickname, Racconti Fandom, giusto? Buonasera, si avvicina al microfono, grazie.
Buonasera, buonasera, buonasera. Parente.
Lei che cosa fa nella vita, scusi, Racconti Fandom?
Lavoro in ambito comunicazione.
Digitale, sì. Ah, comunicazione digitale. A lei piace farsi ridurre come un bozzolo praticamente, giusto? Cioè lei gode con questa pratica.
Pratica molto piacevole.
Molto
sì.
piacevole, cioè farsi rinchiudere, adesso ci faremo spiegare, cioè ogni tanto ha anche delle erezioni in questa situazione, può accadere.
Ma figurati.
Può accadere. Lei ha anche dei tacchi, adesso qualcuno non li vede chi è collegato con YouTube, ma lei è un travestito, si traveste normalmente?
Sono altri tipi, altre forme di costrizione.
In che senso altre forme di costrizione?
Quei tacchi in questo momento sono abbastanza dolorosi.
Ah, perché costringono. A lei piace la costrizione.
Sì, lei piace dare, più che dare, perdere il potere totalmente, essere in
balia,
in balia della
Miss. Abbiamo capito. Musica. Allora, Miss Misia, come si realizza il bozzolo? Cioè, come si realizza? Lei ha qui il bozzolo.
Allora,
davanti
il bozzolo si realizza con questo materiale che trovate in qualsiasi brico.
Sì, ecco. Qualsiasi brico. Cioè, praticamente è una carta velina. Che cazzo è?
PVC, è plastica.
Sì, PVC, benissimo. Quindi, col PVC, dunque?
Praticamente si fa esattamente ciò che in aeroporto fanno.
Ma perché?
Con le vostre valigie.
Cioè, cerchi un po' di mummificarmi un attimo. Si sposti qua, qua rapidamente. Si sposti qua accanto col suo schiavo, sempre dietro. Attento, non si trascini tutto via. Si può levare le cuffie un secondo. Cerchi di mummificarmi un attimo, scusi. Si trascini. No, non si può qua, non parli, tanto non si sente. Cerchi di mummificare me un attimo. Ecco, benissimo, lasci là un attimo lo schiavo, un secondo, signor Conti Fandom, lo lasci per terra, tanto che cazzo gliene frega. Cerchi di mummificarmi un attimo, mi mummifichi.
Allora, però tu vuoi...
No, non parli, mi mummifichi e basta, mi sta mummificando, non si sente.
Ma perché devi farti mummificare?
Mi sto facendo mummificare, aspetta.
Ma che motivo c'è di farsi mummificare? Se poi scende Tamburini e ti vede mummificato, scusa.
Sono mummificato in giro, mi sta mummificando. Oh. Che devo fare?
Ma perché devi farti mummificare? Chiama Tamburini,
chiamate Barisoni.
Chiamate il direttore, chiamate il direttore,
no,
Barisoni, o chiamate il vice direttore esecutivo,
Barisoni,
va bene?
Barisoni. C'è Cruciani che si sta facendo mummificare.
Sì, chiamalo subito. Scusami, direttore.
Sì, parlaci tu, io esecutivo. Non posso parlare adesso, sono quasi costretto.
Sì, scusa.
È la mummificazione in diretta. Sì, chiamate Barisoni.
Stanno mummificandolo. Pronto?
Aspetta, devi sentire lo squillo direttore. Prima, rincoglionito. Se non c'è lo squillo,
capito,
che cazzo
trattasse velocemente, chiamassero velocemente, perché si ti stanno mummificando, porca troia.
Ho capito.
Ma poi che disgrazia, ma che modo di fare è farsi mummificare nella radio della Confia.
Niente, questo non c'è,
è staccato.
Come al solito, staccato.
Ha staccato perché non vuole rotture di scatole. Giustamente dici, io stacco perché va in onda la Zanzara. Quindi intanto
prego, musica,
stacca,
intanto ritorni là. Grazie, ritorni
chiama,
là. Grazie. Musica. Mentre la signora ritorna, io sono completamente mummificato, mi dovrebbe dire, cara signora, si rimetta le cuffie e comincia a parlare, che sono completamente fermo e mummificato, non posso manco aprire il telefono dove ho i miei appunti preziosissimi scritti.
Già.
Scusi, signora Miss Misia, no? Giusto, Miss Misia.
Mi dica.
Che cosa si realizza attraverso la mummificazione? Lei praticamente non fa respirare, quanto può resistere una persona mummificata? Cioè, cosa deve succedere? Il corpo è completamente costretto, che succede?
Allora, diciamo che come tutte le pratiche del BDSM è strettamente personale, quindi ci sono persone che resistono una ventina di minuti, una mezz'oretta e persone che invece vanno avanti anche un'ora e mezza.
Quanto deve essere stretta questa cosa?
E anche questo è soggettivo, nel senso, questa è
ma perché uno deve fare così?
La sua invece è molto morbida.
Le persone che devono essere portate allo stremo praticamente.
Belle strette, perché comunque sentono questa compressione anche a livello del respiro.
È il direttore.
Devono sentire proprio l'impossibilità di muovere mani e gambe.
Scusa direttore, siamo in diretta.
Direttore, scusami. Siamo Parenzo e Cruciani in diretta alla Zanzara, direttore, scusami.
Scusami direttore, ma non...
io mi metto sull'attenti.
Grazie direttore, scusi.
C'è un problema direttore, Cruciani si è fatto mummificare lì in diretta.
Ma dai.
Sì, mi sono fatto
finalmente abbiamo risolto il problema. È una grande notizia.
Sì, questo effettivamente
è una grande notizia.
Ha sempre la battuta pronta.
Adesso stappo lo champagne.
Sì. Devo dire la verità, ha sempre la battuta pronta, direttore numero
sempre
la battuta pronta.
Tu non ti fa direttore,
io non posso muovere le mani. Mi mummifichi anche il volto, mi mummifichi anche la bocca,
No,
Tutto, no, non c'è problema.
Dovete mummificargli le corde vocali.
Appunto,
tutto il resto è irrilevante. Le corde vocali, puntate tutto sulle corde vocali.
Ma scusi, scusa, direttore, stavi
io
facendo
vi
il
faccio
giornale,
un monumento nella, esatto, nella, nell'entrata del Sole 24 Ore.
Scusi, direttore, bellissimo, però lei concepisce l'idea di qualcuno che si faccia mummificare a scopi sessuali? No, è una follia.
Ma
naturalmente,
perché?
No,
deve fare.
No, sarebbe un vero peccato, per carità.
Per carità di Dio. Grazie direttore, grazie del prezioso contributo.
Grazie, grazie molte.
Grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci.
Grazie, scusami, arrivederci, direttore. Ciao.
Allora, mentre, mentre la signora finisce di mummificarmi per poco, fra poco la faccia, e la creazione del bozzolo quanto può durare?
Dipende, un bozzolo come questo, che comunque è parziale, abbastanza veloce, l'abbiamo fatto in una decina di minuti. Anche perché comunque nel senso, un conto è avere magari uno spazio molto comodo dove sai dove appoggiare tutte
non,
le tue
non
cosine
è comodo lì.
E allora vai veloce, lui si muove anche bene e quindi,
cioè, lo slave deve perdere completamente la percezione dei sensi,
possibilmente il più possibile,
deprivazione sensoriale, la vista, lo scarso respiro, il senso del tatto che è attutito, in questo modo diciamo gode, questo è il punto fondamentale.
Esatto, le persone sensibili.
Lei quando gode, per esempio, quando riesce a ottenere un orgasmo, riesce anche a ottenere un orgasmo in questo modo, lei, dottore?
Sì, mi dica. Un orgasmo vero e proprio,
no,
raramente.
Però gode a essere così costretto, diciamo, proprio un senso di
quel arrivare vicino all'orgasmo, cioè essere totalmente alla mercé dell'altra persona, in difficoltà addirittura a muoverti o a respirare.
Quanto resisti tu?
Così nel bozzo,
sì,
non più di un'ora la volta più lunga.
Non più di un'ora. No, adesso, grazie mille, grazie di essere venuti qui. Intanto mandiamo la musica prima della fine. Mandiamo la musica perché noi vogliamo applicare la regola del direttore. Lei mi deve mummificare la bocca, mi dispiace dirlo. Ma il direttore, le volontà del direttore vanno eseguite.
Sì, ecco,
vanno
benissimo.
Bisogna obbedire. Si avvicini qua, posi la cuffia, non si preoccupi, io continuo a parlare, non si preoccupi.
Però, ma...
Sì, però no, in questo caso non c'è né sì né però né mai. Il direttore vuole che mi si mummificano le corde vocali, cosa impossibile.
Vabbè,
naturalmente
io vado a cena intanto.
Però almeno la bocca, aspetta, sì. Aspetta un attimo, aspetta, facciamo, vai, vai. Mi mummifichi la bocca, sì.
No, ma se tanto se ti mummificano non avete più. Pazzesco, mummificato. Ecco. Ma dimmi te. Ma dimmi te se ha un senso tutta questa roba qua. Farsi mummificare. Ma roba da pazzi, dai, che paese, che. Che gente, cazzo, ma che gente.
Oddio.
Che vergogna. Che vergogna.
Abbiamo
che vergogna,
finito
che
per
vergogna.
Oggi, ragazzi. Italiani.
Italiani.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione. Lo dica,
casa,
lo, dica, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.